L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno 14, numero 3, marzo 2014. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. E-mail lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. In questo numero, marzo 2014, traccia 2, rinnovo abbonamento gratuito rivista libro parlato novità. Traccia 3, pubblicazione a parti del manuale del lettore CD Victor Reader. Traccia 4, apparecchiature dedicate per la lettura libri Daisy. Traccia 5, opere in uscita. Traccia 6, libro del mese. Traccia 7, rassegna stampa del redattore sociale. Da traccia 8 a traccia 37, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 38, terza trasmissione, progetto Solidali. Traccia 39, sigla finale. Eletto il nuovo Presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Sabato 15 marzo, dopo 28 anni, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, a seguito delle dimissioni rassegnate per motivi di salute dal professor Tommaso Daniele, ha eletto, come da statuto, mediante il proprio Consiglio nazionale, il sesto Presidente del Sodalizio. La scelta dei consiglieri nazionali è caduta sul dottor Mario Barbuto, il quale ha riportato ben 27 voti rispetto ai 14 ottenuti dall'altro candidato, il vicepresidente nazionale avvocato Giuseppe Terranova. Il nuovo presidente dovrà tra l'altro traghettare l'associazione alla quale è demandata per legge la tutela e la rappresentanza dei diritti morali e materiali dei ciechi e degli ipovedenti al prossimo congresso nazionale previsto per il 2015. L'Unione, in questo frangente difficile, necessitava di una guida sicura. Il sodalizio deve essere pronto ora ad affrontare le nuove e più ardue sfide poste anche dalle prossime leggi finanziarie 2014 e 2015, oltre che dal processo di riforma politica ed economica che riguarderà l'intero Paese e che non può trovare il sodalizio in posizione di attesa o di retroguardia. Per queste considerazioni fondamentali occorreva eleggere una persona in grado di guardare all'oggi con la massima attenzione e che, contemporaneamente, potesse preparare quel domani associativo, ritenuto ormai unanimemente indilazionabile per il futuro stesso dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La persona in grado in questo momento di rappresentare più di ogni altra questo spirito e che possiede i requisiti adeguati ad assumere oggi il ruolo e il compito di presidente nazionale è proprio Mario Barbuto. Egli infatti è in grado di rappresentare a pieno l'unità dell'associazione da nord a sud, di interpretare il delicato momento fra innovazione e continuità, di ricoprire la carica con la dovuta prudenza e il necessario coraggio. Mario Barbuto possiede un grado elevato di esperienza professionale, tecnica, politica, associativa e manageriale. Ha operato per molti anni con efficacia e con successo a tutti i livelli dirigenziali della nostra struttura associativa sul piano provinciale, regionale e nazionale. Ma chi è Mario Barbuto e qual è stato il suo percorso all'interno dell'associazione? Lo spiega egli stesso. All'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti devo tanto, tantissimo, per certi versi tutto. L'istruzione, il lavoro, le soddisfazioni professionali, l'integrazione sociale sono i frutti più preziosi che questa nostra associazione mi ha donato nell'arco dei 45 anni di mia appartenenza. Per quanta dedizione io possa mettere nel servirne gli scopi e gli obiettivi, non sarò mai in grado di ricompensare per intero l'Unione di tutto il bene che da essa ho ricevuto. Il bene di vivere una vita pressoché normale, di conservare tutta la mia dignità di persona e di cittadino, di godere di un'autonomia personale straordinaria, nonostante il grave handicap dovuto alla minorazione visiva. Bambino del profondo sud, ho trovato a Catania, la mia città d'origine, un istituto che mi ha accolto per 8 anni e ha provveduto alla mia istruzione di base, dotandomi degli strumenti per affrontare un più impegnativo corso di studi a Bologna, città del nord, vagheggiata e temuta allo stesso tempo. Bologna, una città che mi ha catturato col fascino delle sue architetture e il calore della sua gente, offrendomi un titolo, una casa, un lavoro, una vita sociale degna d'essere vissuta. Un lavoro in posizione apicale nel più importante e famoso istituto dei ciechi d'Italia, il Francesco Cavazza, che mi ha regalato esperienze professionali e relazioni umane straordinarie. Gestire un bilancio annuale di alcuni milioni di euro, amministrare un patrimonio immobiliare di qualche centinaio di unità urbane ed agricole, coordinare un gruppo di una trentina di dipendenti e collaboratori impegnati in attività tanto diverse, quali la formazione professionale, il supporto all'integrazione scolastica, la produzione e la distribuzione di ausili tiflotecnici, la produzione e distribuzione di prodotti librari, le iniziative culturali, sportive del tempo libero. Una città, Bologna, dove ho avuto l'onore, la gioia e la soddisfazione di essere eletto nel Consiglio Comunale, nel quale ho lavorato come vicepresidente della Commissione Bilancio e come componente della Commissione Servizi Sociali. Una città dalla quale ha preso il via il mio impegno associativo circa 40 anni or sono, nelle varie e successive funzioni di presidente provinciale, vicepresidente regionale, componente del Consiglio nazionale e della Direzione nazionale. Proprio in quest'ultimo ruolo, tra l'altro, ho avuto dal presidente Daniele l'incarico di creare il sistema informatico dell'Unione, del quale mi reputo molto modestamente una specie di papà e grazie al quale, già nel 1995, la nostra associazione risultava dotata di un proprio sito internet e di una rete di posta elettronica estesa alle sedi regionali e alle sezioni provinciali. Per motivi professionali ed associativi ho anche avuto l'opportunità di viaggiare molto all'estero e di entrare in contatto con numerose e variegate realtà del mondo delle organizzazioni per ciechi e per ipovedenti in Europa, in America e in Africa, dando così ulteriore corpo al mio personale bagaglio di esperienze e di conoscenze nel settore. Oggi, pertanto, come mai in passato, credo sia venuto per me il tempo di porre la mia modesta persona e la mia umile esperienza al servizio dell'Unione in modo totale e a livello più alto, restituendo così almeno in parte, con il lavoro e con l'impegno, quanto di prezioso ho ricevuto nel corso di un'intera esistenza. Conservatore nei valori, ma assolutamente aperto e progressista, Così si esprime il nuovo presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus. Come ha detto e scritto più volte Tommaso Daniele, è tramontato il tempo dell'uomo solo al comando. Mai più dunque un presidente solitario, unico traino di un pesante rimorchio. Al contrario, invece, un gruppo dirigente compatto, operoso, determinato, alla guida dell'Unione, al servizio della causa dei ciechi e degli ipovedenti italiani. L'Unione, per fortuna, è una struttura associativa fondata su principi democratici, grazie ai quali le più alte cariche si raggiungono solo col consenso e col sostegno delle maggioranze, auspicabilmente ampie, significative e qualificanti. La mia disponibilità è totale, il mio impegno garantito. Al dottor Mario Barbuto, nuovo presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, associazione storica che ha ben 94 anni, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro. Traccia 2. L'abbonamento alla rivista Libro Parlato Novità è in scadenza. Si ricorda a tutti gli abbonati interessati di confermare per iscritto la volontà di ricevere la rivista suddetta anche per il prossimo anno. Infatti, l'abbonamento annuale in assenza di conferma verrà automaticamente a decadere. Si possono inviare le richieste sia in nero che in braille ai seguenti recapiti: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ufficio Stampa, via Borgognona 38, 00187 Roma. Fax numero 06 678 6815. Email ustampa@wicechi.it. Traccia 4. Lettore Daisy portatile Plex Talk PTP 1. Il lettore Daisy portatile Plex Talk PTP 1 per gli audiolibri è uno strumento prodotto in Giappone. Estremamente valido proprio grazie alla sua conformazione, è facilmente utilizzabile sia dai non vedenti abituati a toccare che da quei non vedenti che, avendo perso la vista da adulti, non hanno una raffinata manualità. Questo apparecchio è di dimensioni molto contenute, centimetri 11 per 6 per 1,5. Pur essendo l'apparecchio di piccole dimensioni, è dotato di un piccolo altoparlante, di tasti di forme diverse e di una tastiera numerica facilmente individuabile e praticabile. L'apparecchio espleta tutte le sue funzioni e definisce i vari livelli di impostazione attraverso il tasto menu e i tasti di navigazione. Il PTP1 è un lettore che può lavorare su due sistemi di memoria, SD e USB. Legge file Word Doc, testi normali, HTML o DAISY, file audio MP3, WMA, non protetti, MBRWB, OGG Vorbis, WAVE, PCM. È alimentato da una batteria a litio integrata, ricaricabile da rete elettrica, ma quando non è necessario l'impiego delle batterie, può essere utilizzato alimentandolo direttamente da rete elettrica. La sua peculiarità principale è la comodità di esplorazione e di utilizzo dei vari tasti. La presenza di una tastiera numerica, oltre a favorire una facile navigazione, consente la regolazione da menu delle diverse opzioni possibili. Da menu, tra le varie opzioni presenti, vi è la regolazione del tono, della velocità e del volume di lettura. In particolare, la regolazione della velocità determina un livello di utilità enorme. Quando infatti il lettore ha bisogno di sfogliare un libro per memoria, selezionerà una velocità più elevata. Se deve sfogliare il libro per riflettere sul suo contenuto, utilizzerà una velocità molto ridotta. Il Plex Talk PTP1, essendo uno strumento tascabile, possiede il blocco tastiera, facilmente attivabile tramite una levetta posta sulla parte laterale dell'apparecchio. Con questo strumento è possibile registrare piccole note o riprendere lunghe conversazioni. Il livello della registrazione prodotta in modalità standard è di ottima qualità. Può essere però regolato anche secondo aspettative personalizzate. Inoltre, applicando uno specifico software scaricabile gratuitamente, è possibile, ove sussistano le condizioni, collegare l'apparecchio alle web radio esistenti. A cura del Centro Italiano Tiflotecnico. Telefono numero 0832 241 212, interni 6 e 7. Fax numero 0832 252 428. Email cit@centroitalianotiflotecnico.it. www.centroitalianotiflotecnico.it. Traccia 5. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Storia dell'eternità, Jorge Luis Borges. L'uomo e l'universo, Erwin Laszlo. Il duello, Giacomo Casanova. Caduto fuori dal tempo, David Grossman. Il figlio del buio, Il cavaliere del silenzio, libro primo, Gonzalo Hiner. Il segreto della creazione, Il cavaliere del silenzio, libro terzo, Gonzalo Hiner. Marrakesh, Esther Freud. Il magnifico Spilsbury, Jane Robbins. Il peso della farfalla, Harry De Luca. Il pellegrinaggio in Oriente, Harry De Luca. Il pettirosso, di Joe Nesbo. Il piantagrane, di Marco Presta. Nel profondo di te, di Silvia Dei. Cuori nel pozzo, di Roberta Sorgato. La criptonite nella borsa, di Ivan Cotroneo. Il suono di mille silenzi, di Emma La Spina. Predatore, di Patricia Cornwell. Il re del mondo, di Don Winslow. Traccia 6. Il libro del mese, a cura di Francesca Ferraro. Se vuoi fare il figo, impara a cucinare. Il nostro paese è stato da sempre patria della buona tavola e della buona cucina. L'arte culinaria però è stata per anni esclusiva di pochi eletti e campo minato e misterioso per tutti gli altri. Il luogo sacro delle madri o dei grandi cuochi era un luogo e una pratica da vedere con ammirazione e soggezione, perché si affermava che non tutti fossero in grado di cucinare. Negli ultimi anni, a dispetto di una cultura millenaria, questa antica arte è stata portata alla luce attraverso il mezzo di comunicazione più veloce e accessibile di tutti. La televisione, che attraverso i suoi programmi ha fatto conoscere al pubblico il piacere di cucinare. Fra i tanti programmi negli ultimi tempi, spicca MasterChef, uno dei talent show maggiormente seguiti e apprezzati al mondo. La formula del programma, semplice e vincente, mette alla prova e ricompensa con un premio in denaro e la pubblicazione di un libro di ricette, le abilità e l'inventiva dei concorrenti, che puntata dopo puntata si sfidano dietro i fornelli preparando vari piatti da sottoporre agli spietati giudici, chef acclamati e pluristellati. Il format americano del programma, che ormai ha una versione per ogni paese, ha visto vincere lo scorso anno Christine A., una donna diventata cieca all'età di 5 anni per una rara malattia autoimmune. La sua passione per la cucina l'ha portata a curare dapprima un blog in cui spiegava ed insegnava ai non vedenti e agli ipovedenti a non perdere il gusto per la preparazione dei cibi, a contare sugli altri 4 importantissimi sensi e a fidarsi del proprio istinto per abbinamenti e buona riuscita dei piatti. A cucinare con l'anima, che a sua detta è l'elemento fondamentale per un piatto perfetto. La vittoria di Christine ha abbattuto tutta una serie di pregiudizi fino ad allora legati alla cecità e all'handicap in genere. Cucinare è un'esperienza multisensoriale in cui, si pensa a torto, la vista ha un ruolo fondamentale ed insostituibile. Christine, puntata dopo puntata, ha insegnato agli altri concorrenti, ai giudici e al pubblico il gusto e il piacere di cucinare nonostante le difficoltà. Arrivato in Italia la terza edizione con infiniti consensi, migliaia di richieste di partecipazione e molta notorietà per i fortunati partecipanti, il programma più seguito della storia di Sky sta appassionando ed insegnando agli spettatori l'arte di saper cucinare in modo semplice ma creativo. Gli aspiranti chef seguono consigli, critiche e paternali dalle guide del programma. I tre giudici incorruttibili, diventati ormai presenze fisse nei palinsesti televisivi e guru del mangiar bene, Bruno Barbieri, chef col maggior numero di stelle Michelin e uomo dai giudizi moderati e gentili, Joe Bastianich, già giudice di MasterChef USA, imprenditore italo-americano di gran successo e figlio d'arte. La madre Lidia Bastianich conduce diversi programmi di cucina sui canali americani, e Carlo Cracco, definito il George Clooney dell'arte culinaria, chef rinomato e autore di diversi libri di cucina, tra cui «Se vuoi fare il figo, usa lo scalogno», «Dalla pratica alla grammatica, imparare a cucinare in 60 ricette», edito da RCS Libri. Anche se il titolo porta a sorridere, questo libro è una guida veloce e più o meno facile che promette ai lettori alle prime armi, o già eruditi, di imparare a cucinare piatti degni di una cena gourmet. Non ci troviamo però davanti a un semplice ricettario come se ne trovano a bizzeffe nelle librerie. L'autore, adeguandosi ai nuovi standard, validi tanto per i programmi televisivi che per i manuali d'apprendimento, cambia approccio che da didascalico si trasforma in amichevole e semplificato, come i consigli di cucina tramandati oralmente di generazione in generazione. Accanto ad ogni ricetta, 60 in tutto, troviamo consigli pratici che spaziano dal perfetto taglio del sedano alla cottura, tutt'altro che semplice, di un uovo in padella, e episodi di vita vissuta dallo chef, una vita legata sempre a doppio filo col cibo e la cucina, il tutto in uno stile colloquiale e informale che promette di iniziare il lettore alla buona cucina e al piacere del cibo. Le mie non sono ricette elaboratissime, ma sono caratterizzate da freschezza, tipicità e diversità, tutte qualità della cucina italiana che è veramente unica. Cracco, oltre a saper cucinare, ama farlo, e questa passione si traduce in pagine divertenti, puntuali e appassionate, scritte dall'uomo prima che dal cuoco. Attraverso questo libro impariamo un nuovo approccio nei confronti del cibo e della sua preparazione, che non è più un processo complicato e impostato su binari prestabiliti, ma una sorta di danza, corpo libero, che ci permette di spaziare e di inventare nuove coreografie, mescolando sapori e odori finora rimasti inesplorati. Se vuoi fare il figo, usa lo scalogno, dalla pratica alla grammatica. Imparare a cucinare in 60 ricette è presente nel catalogo del libro parlato col codice 85035. Fonti www.wikipedia.it. Traccia 7. Redattore sociale del 12 febbraio 2014. Nasce Pavillon Blanc, la prima biblioteca per ciechi del Camerun. Torino. Stéphane Bonge ce l'ha fatta. Da anni l'albino africano che a settembre dello scorso anno ha raccontato la sua rocambolesca fuga dai cacciatori di uomini del Camerun su RS Agenzia, redattore sociale, l'intervista a Stéphane Bonge, era impegnato nella costruzione di una biblioteca per ciechi e ipovedenti a Douala, centro accademico e culturale del paese. Per farlo ha viaggiato a lungo tra Africa ed Europa, ha raccolto attrezzature, ha girato ostacoli e stretto alleanze, in primis con l'APRI, l'Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti, che lo ha finanziato e assistito lungo tutto il percorso, oltre che con Fabio Lepore, il reporter freelance, che sulla vita di Stéphane ha realizzato un audio documentario vincitore all'ultimo Bellaria Film Festival. E così, qualche giorno fa, Stéphane ha finalmente visto il suo sogno prendere forma quando, di fronte ad alcune delle più alte cariche di Douala, ha tagliato il nastro di Le Pavillon Blanc, una struttura che sorge proprio di fronte all'università cittadina e che, con i suoi 1000 audiolibri, 13 video ingranditori e 10 computer dotati di ausili per la scrittura in braille, potrà finalmente garantire un'istruzione a molti ragazzi che per una rara variante nella loro sequenza genetica si ritrovano spesso esclusi da scuole e università. A causa della carenza di pigmentazione che colpisce la retina oltre che la pelle, in molti casi all'albinismo si accompagna infatti una graduale e netta perdita della vista. Per questo, da giovani, gli albini africani devono combattere una doppia battaglia, quella con i cacciatori di uomini, che per una diffusa superstizione credono che dai loro organi interni si possano ottenere pozioni, amuleti e filtri magici, e quella con l'ipovisione e con un sistema scolastico che spesso non ha i mezzi, né tantomeno la volontà, di venire loro incontro. Fin da bambini, ci aveva spiegato Stéphane qualche mese fa, gli albini africani devono essere incredibilmente temerari per andare a scuola, perché oltre ad essere oggetto delle angherie degli altri ragazzi, devono affrontare grosse difficoltà nella lettura che rallentano il loro processo di apprendimento. Di qui l'idea della biblioteca. Per evitare che, come spesso accade, questi ragazzi abbandonino la scuola per andare incontro ad un destino ancora più inclemente. Lasciare gli studi, aveva precisato Ebong, spesso comporta finire a lavorare sotto il sole per 12 ore al giorno, morendo a 30 anni per un cancro della pelle. In altri casi può portare dritti in strada a chiedere l'elemosina, il che rende molto più esposti ai cacciatori di uomini e alle vessazioni mosse dalla superstizione. Presenti all'evento il rettore dell'Università di Douala, il viceprefetto e i delegati, equivalente camerunense dei nostri assessori alla cultura e al welfare. Ad accompagnare Stéphane poi c'erano Marco Bongi, presidente di Apri Onlus, il regista Andrea Vernoli, che sulla vicenda sta girando un documentario, e il già citato Fabio Lepore, che con Ebong condivide tanto la condizione di ipovedente quanto la ferma convinzione che certi limiti siano fatti per essere oltrepassati. Fabio e Stéphane, spiega Bongi, sono due grandi esempi di umanità, di quell'atteggiamento che vorremmo si diffondesse tra gli ipovedenti. Il primo, a dispetto della malattia, ha realizzato reportage da tutto il mondo, zone di guerra incluse. Il secondo possiede una determinazione fuori dal comune ed è anche grazie a quella che ci ha subito convinti ad aiutarlo in questo progetto. Dispiegate in forze anche le telecamere di alcune delle maggiori emittenti televisive del paese, come Cameroon News, la TV di Stato e Tele2, accorse all'inaugurazione di una struttura che, quanto ad eccellenza, segna un precedente non soltanto per quanto riguarda l'Africa. Tutti gli invitati, spiega Lepore, erano stupefatti di fronte alle attrezzature raccolte da Stéphane. Neanche a me era mai capitato di trovarmi in una stanza con 13 video ingranditori e 10 macchine braille. È stata un'esperienza emozionante, una vera festa. C'erano gruppi di musicisti e percussionisti, cibi e bevande locali e molte facce sorridenti. Il Pavillon Blanc, al momento, lavora già a pieno regime. Come annunciato qualche mese fa, Stéphane ha voluto assumere anche un tutor che dovrà assistere i ragazzi nell'uso delle attrezzature. La sfida ora, conclude Bongi, è riuscire a mantenerla attiva nel tempo. I soldi che abbiamo raccolto, grazie a partner come la Fondazione 7 Novembre di Ivrea, saranno sufficienti a coprire le spese dei prossimi 12 mesi. Ora quindi bisogna trovare nuovi canali di finanziamento. È per questo che mi rivolgo già da adesso a eventuali benefattori. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Per informazioni e donazioni, www.ipovedenti.it. AMS. Numero di catalogo 84.691, durata 233 minuti.
Antonio Monda, Il paradiso dei lettori innamorati. Quali sono i film della nostra vita, quelli che ci hanno emozionato di più e ai quali torniamo volentieri con il cuore e la mente? A tanti sarà capitato, in una serata tra amici, di elencare i film preferiti. È una scelta nella quale, oltre al valore della pellicola, hanno un ruolo il luogo, l'occasione e la compagnia, ma che certo nasconde anche una parte intima e profonda di tutti noi. Ma cosa succede quando a guardare un film è uno scrittore? È possibile che il suo linguaggio, i temi che tratta e il suo mondo poetico ne siano in qualche modo influenzati? Perché preferisce un film anziché un altro? E se è uno scrittore il cui mondo interiore avvertiamo affine, amerà pellicole a noi care? Antonio Monda, che dedica la sua vita alla letteratura e al cinema, ed è da sempre interessato al rapporto tra la parola scritta e l'immagine, offre in queste pagine una risposta originale. Intervistando 20 scrittori di lingua inglese, di età e stili diversi, da Philip Roth a Martin Amis e Don DeLillo, da Czech Palahniuk a Zadie Smith, e ponendo loro una semplice domanda, quali sono i 5 film della tua vita, ha ricevuto la rivelazione di cosa rappresenti nell'intimo l'immagine per chi è capace di trasformarla in parole. Infatti, afferma l'autore, di cosa parliamo quando parliamo di cinema? Alla fine mi sono reso conto che queste liste di film così diversi rappresentano uno specchio che cattura un momento fuggente e riflette un'immagine parziale ma illuminante della vita di chi li ama. Con tutte le domande che ognuno prima o poi si pone, che cosa è davvero bello? Che cosa ha realmente valore? Cosa rimane quando si spegne il proiettore e ritorna il buio? E con esse le angosce, le speranze, i rimpianti, gli aneliti e le malinconie. Sono testimonianze che ci aiutano a riflettere sul cinema e la letteratura, a scoprire aspetti inediti e affinità con grandi scrittori e a ricordare i film che ci hanno catturato e dai quali non siamo più riusciti a staccarci. Antonio Monda insegna alla New York University, collabora al quotidiano La Repubblica e a Vogue. Vive a New York con la moglie Jackie e i figli Caterina, Marilou e Ignazio. È autore dei saggi La Magnifica Illusione, Fazzi 2003, The Hidden God, MoMA 2004 e Tu Credi, Fazzi 2006. Per Mondadori ha pubblicato i romanzi Assoluzione, 2008, e L'America non esiste, 2012, i racconti Hanno preferito alle tenebre, 12 storie del male, 2010, e il libro intervista con Ennio Morricone, Lontano dai sogni.
Numero di catalogo, 84.691. Numero di catalogo 84.895, durata 1.129 minuti.
Camilla Läckberg, Il bambino segreto, Marsilio, 2013. L'estate sta per finire a Fjällbacka, la cittadina sulla costa occidentale della Svezia, lentamente si svuota della folla di turisti, e per Erika è arrivato il momento di affrontare una scoperta inquietante. Nella soffitta di casa, in un baule dove la madre Elsie conservava i suoi oggetti più cari, ha trovato alcuni diari e una medaglia dell'epoca nazista avvolta in una camicina da neonato macchiata di sangue. Pur spaventata del rischio di rivelazioni che forse sarebbe meglio continuare a ignorare, decide finalmente di interpellare uno storico esperto della Seconda Guerra Mondiale, da cui ottiene però solo risposte molto vaghe. 2 giorni dopo, il vecchio professore viene assassinato. Mentre Patrick cerca maldestramente di conciliare il suo congedo di paternità con il desiderio di partecipare alle indagini, Erika si immerge nelle pagine del diario di Elsie e nel drammatico passato di cui raccontano, cercando di capire chi è ancora disposto a tutto pur di mantenere il segreto su eventi molto lontani. Con una tecnica narrativa che conquista il lettore, creando un perfetto equilibrio tra le buie pagine sul nazismo e la leggerezza delle situazioni domestiche, Camilla Läckberg costruisce un intrigo ricco di emozioni e ironia, che mette in luce come il male del presente nasca dagli errori del passato. Camilla Läckberg. Camilla. C-A-M-I-L-L-A. L-L-A. Lögberg. L-A-C-K-B-E-R-G. 1974. Vive a Stoccolma. I suoi libri ai vertici delle classifiche internazionali hanno venduto nel mondo oltre 10 milioni di copie e usciranno in 55 paesi. Dopo La principessa di ghiaccio, Il predicatore, Lo scalpellino e L'uccello del malaugurio, Il bambino segreto è il quinto episodio della fortunata serie di Erika Falk e Patrick Edström. Più volte premiata dall'Accademia svedese del poliziesco, ora ha anche serie televisiva. Dalla principessa di ghiaccio, vincitore in Francia del Grand Prix de Littérature Policière, sarà realizzato un film per il grande schermo.
Numero di catalogo 84.895. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Camilla Läckberg, 81.839, La principessa di ghiaccio, 82.904, Il predicatore, 84.093, Lo scalpellino, 84.530, L'uccello del malaugurio. Numero di catalogo 84.934, durata 793 minuti.
Il mistero dei giardini di Hampton Court, di Julia Stewart. Edizioni Corbaccio 2013. Quando la principessa Alexandrina, detta Menke, si ritrova senza un soldo in tasca, in seguito alla morte del padre, il Marajà del Punjab, la regina Vittoria le concede un appartamento all'interno del palazzo di Hampton Court, dimora di tante vedove di ufficiali ed aristocratici decaduti. Ad Alexandrina non resta che accettare, benché la residenza, a quanto pare, sia infestata dai fantasmi, e porta con sé la fedele governante Poké. A parte i fantasmi, la vita non è così male, e la principessa fa amicizia con una serie di eccentrici quanto simpatici personaggi, fra cui tre vedove, che le invitano al tradizionale picnic di Pasqua dei residenti di Hampton Court, per il quale Poké cucina un pasticcio di piccione. Ma il generale Bagshot muore all'improvviso, proprio dopo aver assaggiato il pasticcio, e nel suo corpo vengono trovate tracce di arsenico. Ce n'è abbastanza per incriminare Poké e per gettare nella disperazione Alexandrina, che tuttavia non si arrende all'evidenza dei fatti e incomincia ad indagare per conto suo, scoprendo molte verità scomode sui suoi vicini di casa, che per una ragione o per l'altra avevano tutti ottimi motivi per far fuori il vecchio generale. Julia Stewart, inglese, vive a Londra. È stata giornalista dell'Independent e dell'Independent on Sunday. I suoi romanzi, Monsieur le Doucet e Il Club dei Cuori Solitari, anche in edizioni Thea, e Mr. Jones e Lo Zoo della Torre di Londra, sono stati pubblicati con successo in Italia da Corbaccio.
Numero di catalogo 84.934. Numero di catalogo 84.952, durata 424 minuti.
Stephen Chbosky, Noi siamo infinito. Sperling e Kupfer, 2013. Fra un tema di Kerouac e uno sul giovane Holden, tra una citazione da L'attimo fuggente a una canzone degli Smiths, scorrono i giorni di un adolescente per niente ordinario. L'ingresso nelle scuole superiori lo lancia in un vortice di prime volte. La prima festa, la prima rissa, il primo amore per la bellissima ragazza con gli occhi verdi che quando lo guarda fa tremare il mondo. Il primo bacio e lei gli dice per te sono troppo grande, però possiamo essere amici. Per compensare, Charlie trova una che non gli piace e parla troppo. A 16 anni fa il primo sesso e non sa neanche perché. Allora lui, più portato alla riflessione che all'azione, affida emozioni, trasgressioni e turbamenti a una lunga serie di lettere indirizzate a un amico, al quale racconta ciò che vive, che sente, che ha intorno. Dotato di un'innata gentilezza d'animo e di un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti. Quello che non dimentica mai un compleanno, quello che non tradisce mai e poi mai un segreto. Peccato che quello più grande, fosco e lontano sia nascosto proprio dentro di lui. Un romanzo emozionante e coinvolgente, dove tutto è riconoscibile, vivido, naturale. La storia vera di un adolescente con il suo sapore dolce amaro. Stephen Chbosky. Stephen. S-T-E-P-H-E-N. Chbosky. C-H-B-O-S-K-Y. Nato a Pittsburgh nel 1970. È scrittore, editor, sceneggiatore. È anche il regista di Noi siamo infinito, il film con protagonisti Emma Watson e Logan Lerman, tratto da questo suo primo romanzo, un vero e proprio fenomeno di culto che ha venduto più di 500.000 di copie in America e ispirato centinaia di siti web.
Numero di catalogo 84.952. Numero di catalogo 84.970, durata 970 minuti.
James Reston, Galileo, PM 2001. L'inquisitore non perse tempo. Ritenete o avete ritenuto che il sole e non la terra sia il centro dell'universo? L'accusato rimase in silenzio. Il ricordo di Campo dei Fiori, dove, proprio quell'anno, tre malcapitati accusati di aver cospirato contro il Papa erano stati arsi sul rogo, lo tormentava. Poi, con tremendo sforzo, cominciò a rispondere. Molto tempo fa ero incerto tra le due teorie, tolemaica e copernicana, ma dopo la decisione della Santa Congregazione dell'Indice tutta la mia incertezza è svanita. Credo e continuerò a credere che la teoria di Tolomeo sia veritiera e tale da non dare adito a dubbi. È l'ultimo atto del processo a Galileo Galilei, il più drammatico e celebre, la Biura. Ma questa brillante biografia, che alterna sapientemente vivaci ricostruzioni con lettere e documenti dell'epoca, consente di ricostruire ogni aspetto della vita dell'uomo che ha inventato la scienza moderna. La storia privata, l'incomparabile contributo scientifico, la politica e il mondo del Rinascimento, i pettegolezzi e gli intrighi delle corti, l'evolversi di una carriera culminata nell'invenzione del telescopio e nello scontro con l'Inquisizione. Il risultato è l'avvincente ritratto di un genio e della sua persecuzione. James Reston. James. J. A. M. E. S. Reston. R. E. S. T. O. N. Scrittore e giornalista. È autore di saggi storici di successo. Collaboratore del Times, del New Yorker e di Vanity Fair. Ha pubblicato per PM Anno 1000, 1999. Vive a Chevy Chase, Maryland.
Numero di catalogo 84.970. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. James Reston, 77.536. La Crociata. Numero numero di catalogo 85.018, durata 330 minuti.
Le vendicatrici. Eva, di Massimo Carlotto, Marco Videtta. Fare arrabbiare una donna è pericoloso. Farne arrabbiare quattro è da pazzi. Sullo sfondo della Roma di oggi, corrotta e criminale, quattro donne diversissime tra loro decidono di ribellarsi al destino imposto da uomini malvagi e sbagliati. Per riscattare le loro vite, dovranno diventare le vendicatrici. Non c'è una romana più romana di Eva D'Angelo. Schietta, solare, gestisce da sempre la profumeria Vanità. Il marito Renzo l'ha lasciata in un mare di debiti. Eppure, quando torna da lei, Eva non sa sottrarsi alla dolcezza di quell'amore ritrovato. Ma Renzo, come al solito, si è ficcato nei guai. Eva è disposta a salvarlo per l'ennesima volta, anche se questo significa sfidare le regole di un mondo crudele e sconosciuto che la spaventa. Xenia, Luz e Sara sono però al suo fianco, pronte a proteggerla. Massimo Carlotto ha pubblicato Il Fuggiasco, La verità dell'alligatore, Il mistero di Mangiabarche, Le irregolari, Buenos Aires Horror Tour, Nessuna cortesia all'uscita, Il Corriere Colombiano, Arrivederci amore, ciao, Il maestro di Nodi, L'oscura immensità della morte, Niente più niente al mondo, La terra della mia anima, Perdas de Fogu con Mama Sabò, Alla fine di un giorno noioso, Cristiani di Allah e, con Marco Videtta, Nord-Est, tutti per E.E.O. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato i bestseller Mi fido di te, con Francesco Abate, e Respiro corto. I suoi libri sono tradotti in molte lingue e ha vinto premi sia in Italia che all'estero. Marco Videtta è nato a Napoli nel 1956 e vive a Roma. Ha pubblicato saggi e articoli su cinema e letteratura. Lavora come sceneggiatore, story editor e produttore per la fiction televisiva e il cinema. Con Massimo Carlotto ha scritto il bestseller Nord-Est, premio Selezione Bancarella. Nel 2009 ha pubblicato per E.E.O. Un bell'avvenire. I suoi romanzi sono stati tradotti in francese, inglese e tedesco.
Numero di catalogo 85.018. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Carlotto Videtta, 75.287, Nord-Est. Numero di catalogo, 85.030, durata 1.647 minuti.
Gianni Clerici, Wimbledon, 60 anni di storia del più importante torneo del mondo. Mondadori 2013. La prima volta fu da bambino, nel 1937. Il bambino divenne giovane tennista e nel 1953 affrontò un lungo viaggio fino a Londra con una vecchia Topolino per calcare l'erba di quel che uno dei suoi maestri, Giorgio Bassani, avrebbe definito il Vaticano del tennis. Da allora, abbandonata ogni speranza di vincere un giorno i Championships, Gianni Clerici non ha mai smesso di raccontare con infinita competenza i trionfi e le cadute dei grandi che hanno fatto la storia del torneo di tennis più importante, il primo ad essere disputato sin dal 1877. Perché il mito del tennis è il mito di Wimbledon e gli articoli di Clerici, qui per la prima volta raccolti in un volume arricchito di profili dei campioni, annotazioni personali e fotografie, rievocano l'epopea di un gioco passato dal dilettantismo al professionismo, dalle racchette di legno a quelle costruite in materiali spaziali. Nelle cronache dello scriba, come è stato definito Clerici dagli anglofoni, scorrono 60 anni di storia dello sport più amato, in una sorta di rivisitazione del tempo perduto ai margini dei court. Ci sono le vittorie di Jimmy Connors, l'antipatico, di Bjorn Borg, l'orso, di John McEnroe, il bauscia, e poi i record di Roger Federer e delle sorelle Williams, ma anche gli amori chiacchierati di Martina Navratilova o la bizzarra storia di un ricco maharaja indiano che solo in punto di morte riuscì ad ottenere l'ammissione all'esclusivissimo All England and Croquet Club di Wimbledon. Per Clerici, del resto, cresciuto con un altro maestro, quel Joan Brera, che volle il giovane Joanin, Clerici appunto alla Gazzetta dello Sport, la cronaca di un match non si può certo esaurire nell'elenco statistico dei punti o nelle dichiarazioni delle conferenze stampa. Ci sono, a rendere impraticabile ciò, due invenzioni, la TV e il flusso di coscienza di James Joyce, sostiene Gianni, per il quale il compagno di tante dirette, Rino Tommasi, coniò lo pseudonimo di Dottor Divago. E così in queste pagine lo scriba alterna, come ben sanno i suoi aficionados, curiosità e aneddoti, dati e considerazioni tecno-tattiche che affondano nella storia del torneo. Ricordando ogni volta che per lui, discendente da una famiglia di vignaioli, ci sono grandi annate anche nel tennis e che si è potuto raccontare le gesta dei migliori dell'epoca moderna, da Rod Laver a Pete Sampras, da Althea Gibson, la prima Colored a vincere, a Steffi Graf, non può che dubitare dell'esistenza del più grande di tutti i tempi. Un tennista mitico quanto indefinibile, che se mai esistesse, dovrebbe trionfare 10 volte a Wimbledon nel torneo che eterna chi lo vince. Gianni Clerici è, come ebbe a definirlo una volta Italo Calvino, uno scrittore in prestito allo sport. Maestro di giornalismo, ha iniziato la sua carriera dapprima alla Gazzetta dello Sport, poi al Giorno, quindi alla Repubblica. È noto a livello internazionale per la sua conoscenza del tennis, l'amatissimo gioco praticato in gioventù a buoni livelli, e poi seguito sempre da vicino come cronista, al quale ha dedicato molti libri, oltre a romanzi, racconti, poesie e pièce teatrali. Suo è il monumentale 500 anni di tennis, pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 1974, che ha avuto 6 edizioni in Italia, oltre a essere tradotto in tutto il mondo. Tra gli altri vanno ricordati Divina, Corbaccio 2002, la biografia della grande tennista Suzanne Lenglen, i 3 romanzi raccolti nel volume I gesti bianchi, Baldini Castoldi 1995, oltre a 2 libri di poesie, Postumo in vita, Sartorio 2005 e Il suono del colore, Fandango 2011, che contengono ognuno sezioni sul tennis. Indimenticabili per il pubblico televisivo sono le sue telecronache in compagnia del partner Rino Tommasi. Nel 2005 Clerici è stato nominato professore ordinario di ironia e classe all'Università di Pavia e l'anno successivo è stato ammesso dal Newport Tennis Club nella ristrettissima categoria della Hall of Fame del tennis, insieme alle grandi leggende di questo sport, unico giornalista insieme all'americano Bud Collins, cui questo libro è dedicato.
Numero di catalogo 85.030. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gianni Clerici, 79.930, Zoo. Numero di catalogo, 85.032, durata 932 minuti.
Jeffrey Deaver, La stanza della morte, Rizzoli, 2013. Lincoln Rhyme torna in scena, sulla scena del crimine naturalmente, che questa volta si trova alle Bahamas ed è la stanza d'albergo in cui un cecchino ha ucciso Robert Moreno, cittadino americano noto attivista a favore dei diritti dei popoli del Sud America. L'omicidio è stato commissionato dal governo degli Stati Uniti per sventare i piani terroristici dell'uomo, ma i primi accertamenti rivelano che Moreno stava preparando una manifestazione pacifica e non un attentato. Per Nance Laurel, rigida vice procuratore distrettuale animata da una totale, quasi fanatica dedizione al suo mestiere, l'organizzazione che ha eliminato Moreno e altri 2 innocenti deve essere inchiodata alle sue responsabilità. Rhyme e la sua partner, Amelia Sachs,
Indagano seguendo la scienza e l'intuito, come loro abitudine. Ma ai Caraibi le tracce lasciate dal cecchino svaniscono appena prima che Rhyme le riesca ad analizzare e la polizia locale non sembra ansiosa di collaborare. Rimasta a New York, Amelia Sachs segue una pista parallela, ripercorrendo gli ultimi giorni di Moreno da vivo, e le sue intuizioni si rivelano così esatte da farle correre pericoli sempre più alti. Nelle pieghe del caso si annida anche un killer con la passione per l'alta cucina che sa usare da virtuoso i suoi sofisticati coltelli. E intanto, nella stanza della morte, vengono prese decisioni che ancora una volta rischiano di confondere colpevoli e innocenti. Jeffrey Deaver. Jeffrey, J-E-F-F-E-R-Y, Deaver, D-E-A-V-E-R, è nato a Chicago nel 1950. I suoi romanzi, bestseller internazionali tradotti in 25 lingue, pubblicati in 150 paesi, hanno venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie. Dal collezionista di ossa, uno dei suoi più grandi successi, è stato tratto l'omonimo film con Denzel Washington. Tra i suoi ultimi libri, tutti editi da Rizzoli, Requiem per una pornostar 2010, Notti senza sonno 2010, Il filo che brucia 2010, La figlia sbagliata 2010, Carta bianca 2011, L'addestratore 2011, La consulente 2012 e Sarò la tua ombra 2012. Il suo sito è www.jeffreydeaver.com.
Numero di catalogo 85.032. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Deaver Jeffrey, 69.905. Il collezionista di ossa, 70.427. La lacrima del diavolo, 70.887. Jeffrey Deaver presenta Suspense, 74.165. Il giardino delle belve, 78.895. Fiume di sangue, 82.497. La figlia sbagliata, 83.883. La consulente, 84.088. L'addestratore. Numero di catalogo 85.035, durata 397 minuti.
Carlo Cracco. Se vuoi fare il figo, usa lo scalogno. Dalla pratica alla grammatica, imparare a cucinare in 60 ricette. Rizzoli, 2012. Ricette classiche della tradizione e piatti rivisitati dall'estro di uno chef stellato. Lezioni di cucina con procedimenti spiegati fin nei minimi dettagli, per non sbagliare, e racconti di una vita ai fornelli e non, dai picnic al lago con il sugo di pomodoro fresco della mamma, alla cucina di Gualtiero Marchesi a Milano e di Alain Ducasse a Monte Carlo. Carlo Cracco accompagna gli amanti della cucina, veri esperti e semplici principianti, in un percorso esclusivo e innovativo che permetterà a tutti di apprendere la preparazione di base, la tecnica di cottura dei cibi, i trucchi e i segreti ai fornelli, con la soddisfazione garantita di portare in tavola piatti di alto livello. Si impara cucinando, eseguendo le ricette dello chef che con precisione e rigore fa da cicerone nell'affascinante universo del cibo. Un corso di cucina unico, adatto sia a chi muove i primi passi, sia a chi vuole avere l'opportunità di mettersi alla prova con le idee più sorprendenti della cucina di Carlo Cracco, che non manca di aggiungere ai piatti suggerimenti personali per servire portate degne del suo nome e delle stelle Michelin. Carlo Cracco, Vicenza 1965, è uno dei cuochi più famosi d'Italia. Comincia a lavorare sotto la guida di Gualtiero Marchesi a Milano e di Alain Ducasse e Lucas Carton in Francia. Nel 2001 apre a Milano Cracco Pec, che oggi porta solo il suo nome, due stelle Michelin, 18,5 su 20 sulla guida dell'Espresso, due forchette Gambero Rosso, premiato come uno dei 50 migliori ristoranti al mondo dalla prestigiosa rivista inglese Restaurant, che ogni anno stila l'attesissima classifica. Dal 2011 è giudice di MasterChef Italia.
Numero di catalogo 85.035. Numero di catalogo 85.042, durata 628 minuti.
La Sentinella di Robert Graves, edizioni Mondadori 2013. Venice, Los Angeles. L'ex marine Joy Pike sventa una rapina in un piccolo ristorante, salvando la vita del suo proprietario, Wilson Smith, e facendo arrestare i colpevoli appartenenti ad una gang messicana. Curiosamente, quest'ultimo e la sua bella nipote, Drew, il cui fascino non lascia indifferente Pike, sembrano non nutrire alcuna gratitudine verso chi li ha salvati, anzi, i due spariscono nel nulla. Con l'aiuto del suo amico e socio, l'investigatore privato Elvis Cole, Joy Pike viene a sapere che entrambi gli assalitori di Wilson Smith sono stati ritrovati cadaveri, ma soprattutto che Drew e lo zio non sono affatto chi dicono di essere e che tutto ciò che gli hanno fatto credere è falso, a partire dalla loro identità. Ma non si tratta solo di un inganno, bensì di una trappola molto pericolosa. In un'escalation di violenza, Pike e Cole si mettono subito sulle tracce dei due fuggiaschi, diventando loro stessi un bersaglio fino al drammatico confronto finale. Ancora una volta, Robert Kreis mette in primo piano l'amicizia tra i due indimenticabili protagonisti. La Sentinella è il nuovo romanzo d'azione di un autore sempre in vette alla classifica americana, maestro nell'imbastire una trama ricca di colpi di scena, che fa trattenere il respiro fino all'ultima pagina. Nato in Louisiana, Robert Kreis si è dedicato alla carriera di scrittore dopo gli studi di ingegneria. Dal 1976 ha lavorato come sceneggiatore a Hollywood per serie di film di grande successo come Quincy, Miami Vice e Lay O Low, Avvocati a Los Angeles. Tra i suoi romanzi pubblicati da Mondadori, L'Ostaggio 2002, L'Ultimo Detective 2003, L.A. Tattoo 2005, Cut Down 2007, L'Angelo Custode 2008, Attraverso il Fuoco 2009 e La Prima Regola 2012. L'autore vive a Los Angeles.
Numero di catalogo 85.042. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Robert Kreis, 71.119, La Squadra, 76.464, La Prova. Numero di catalogo 85.052, durata 320 minuti.
Eben Alexander, Milioni di farfalle, il racconto di un neurochirurgo che ha scioccato il mondo. Edizione Mondadori, 2013. Mi ritrovai in un mondo completamente nuovo, il mondo più bello e più strano che avessi mai visto, luminoso, vibrante, estatico e stupefacente. C'era qualcuno vicino a me. Una bella fanciulla dagli zigomi alti e dagli occhi intensi. Eravamo circondati da milioni di farfalle, ampi ventagli svolazzanti che si immergevano nel paesaggio verdeggiante per poi tornare a volteggiare intorno a noi. Non fu un'unica farfalla ad apparire, ma tutte insieme, come un fiume di vita e colori che si muoveva nell'aria. Queste sono alcune delle parole usate da Eben Alexander, neurochirurgo e professore alla Medical School dell'Università di Harvard, per descrivere il paradiso. Il dottor Alexander è uno scienziato che non ha mai creduto alla vita dopo la morte. Eppure è toccato a lui esserne testimone. Nel 2008 ha contratto una rara forma di meningite e per 7 giorni è entrato in coma profondo che ha azzerato completamente l'attività della sua corteccia cerebrale. In pratica il suo cervello si è completamente spento. Eppure una parte di lui era ancora vigile e ha intrapreso uno straordinario viaggio verso il paradiso. Al suo risveglio il dottor Alexander era un uomo diverso, costretto a rivedere le sue posizioni profondamente razionali sulla vita e sulla morte. Esiste una vita oltre la vita. Esiste il paradiso ed è un luogo d'amore e meraviglia. Milioni di farfalle è la testimonianza di questa incredibile esperienza. È un libro rivoluzionario, in grado di mettere in discussione anche il più scettico dei lettori. Eben Alexander è un affermato neurochirurgo e da 15 anni è anche professore all'Harvard Medical School di Boston.
Numero di catalogo 85.052. Numero di catalogo 85.104. Durata 781 minuti.
Apprendista per caso di Vikas Svarup, Guanda Editore 2013. Per Sapna Sinha è l'occasione della vita. Lasciare l'impiego da commessa e l'appartamento alla periferia di Delhi che condivide con la madre e la sorella, per diventare amministratore delegato di una delle più grandi aziende indiane, un colosso da 10 miliardi di dollari. Il colpo di fortuna arriva dall'incontro casuale con Vinay Mohan Acharya, estroso presidente e fondatore del gruppo ABC, uno degli uomini più ricchi del paese. Per ottenere il posto con relativo stipendio da favola, Sapna deve superare 7 test, 7 sfide, che prenderanno forma una dopo l'altra nella sua vita di tutti i giorni e ne metteranno alla prova il carattere, il sangue freddo, il coraggio, la capacità di guidare e motivare gli altri, insomma, tutte le doti di un bravo amministratore delegato. Lungo il percorso, Sapna incontrerà personaggi di ogni genere, tra cui una gandhiana cleptomane e un commissario appassionato di poesia, una folla di contadini decisi a linciarla e un gruppo di aspiranti star di un reality. Si troverà a fronteggiare alcune grandi piaghe del suo paese, come la corruzione, il lavoro minorile, i matrimoni combinati e il traffico di organi, ma soprattutto imparerà a conoscere se stessa, le proprie qualità e i propri limiti, correndo con tutte le forze verso il traguardo, nonostante il terribile sospetto di essere soltanto una pedina nelle mani di un miliardario annoiato, la malcapitata protagonista di un passatempo crudele. Vikas Svarup è un diplomatico indiano. Guanda ha pubblicato i suoi romanzi I 6 sospetti e Le 12 domande, bestseller internazionale tradotto in 35 lingue, da cui è stato tratto il film The Millionaire, per la regia di Danny Boyle, vincitore di 8 premi Oscar.
Numero di catalogo 85.104.
Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato.
Vikas Svarup, 75.226, Le 12 domande. Numero di catalogo, 85.108, durata 312 minuti.
La traversata dei sensi, di Nejma, Einaudi Editore, 2011. Zobida è una vedova un po' avanti negli anni, pressoché analfabeta, ma grande esperta di faccende d'amore. A lei ricorrono le donne del villaggio come a una saggia consigliera, anche un po' fattucchiera e maga, per ricevere aiuto e suggerimenti. Leila è una ragazza bella e sensuale, inizialmente ingenua e inesperta, che ha gettato su di sé e sulla famiglia il sospetto di una grave colpa. Durante la prima notte di nozze, l'atto sessuale non si è potuto consumare poiché l'organo genitale della ragazza non ha voluto aprirsi, facendo fare una pessima figura alla virilità del marito. La colpa, si dice, è della madre, che ha fatto sigillare la figlia per preservarne la verginità e che si è dimenticata di sciogliere l'incantesimo prima di morire. Il romanzo è il diario del viaggio che Zobida e Leila intraprendono insieme, alla ricerca della donna che dovrebbe annullare l'imbarazzante stregoneria. Ben presto, però, l'esplorazione dello spazio, ricca di incontri e avventure, diventa per Leila un viaggio di formazione erotica e sentimentale, un vero percorso di apprendimento che la porterà alla scoperta del proprio corpo e alla conquista di una libertà inattesa. Nejma, non si sa se uomo o donna, vive sotto la protezione del suo vero nome, in un paese non meglio precisato del Maghreb. Il suo primo romanzo, La mandorla, un caso letterario di successo pubblicato da Einaudi nel 2005 e ora in E.T., ha infranto un antico tabù: parlare della vita matrimoniale e sessuale delle donne arabe.
Numero di catalogo 85.108.
Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato.
Nejima, 75.318. La mandorla. Numero di catalogo 85.182, durata 801 minuto.
Lisa Marklund, Il lupo rosso. Traduzione di Laura Cangemi. Marsilio, terza edizione, 2012. Annika Benson, reporter di punta della Stampa della Sera di Stoccolma, parte per Lulea, non lontano dal circolo polare artico, per incontrare un collega giornalista che le ha promesso informazioni su un vecchio attentato terroristico rimasto irrisolto, su cui lei sta indagando. Ma quando arriva, viene a sapere che qualcuno lo ha ucciso. Le ricerche di Annika, 35 anni, un matrimonio in difficoltà e due bambini da accudire, conducono a un uomo che è tornato nel profondo nord della Svezia per ritrovare le sue radici e riunirsi al gruppo di cui un tempo aveva assunto il comando. Liza Marklund, LIZAMARKLUND, giornalista, scrittrice e moderatrice TV, è l'autrice della serie poliziesca di Annika Benson, un successo internazionale. Con il marito e i tre figli vive tra la Svezia e la Spagna. Di Liza Marklund, Marsilio ha pubblicato anche Il testamento di Nobel, due edizioni.
Numero di catalogo 85.182.
Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato.
Lisa Marklund, 69.738, Delitto a Stoccolma, 70.393, Studio Sex.
Numero di catalogo 85.228, durata 620 minuti.
Tinsley Mortimer, Sognando Park Avenue, 360-2013. Bella, solare e spigliata, Minty Davenport è la tipica brava ragazza del sud degli Stati Uniti. Ma la vita di provincia le è sempre stata stretta, e fin da piccola, sfogliando montagne di riviste di moda e di gossip, ha sognato di vivere nella sfavillante New York, il cuore pulsante del mondo fashion, di passeggiare lungo Park Avenue, di fare shopping nei negozi più chic della Fifth Avenue e di dormire al mitico Hotel Plaza. E ora che il suo ragazzo le ha chiesto una maledetta pausa di riflessione, lei ha deciso. È giunto il momento di provare a realizzare quel sogno. Non appena si trasferisce nella grande mela, Minty partecipa a una cena di beneficenza insieme a una sua vecchia conoscenza dell'università e all'improvviso la sua vita diventa esattamente come l'ha sempre desiderata. Frenetica, caotica e senza respiro. In quell'occasione così esclusiva, infatti, i paparazzi la immortalano e le sue fotografie finiscono sulle prime pagine delle più importanti riviste di gossip, lanciandola come nuova icona di stile. Nel giro di poco, il suo nome è sulla bocca di tutti. Lei diventa l'assistente della PR più potente e dispotica di New York e conquista persino il cuore di Trip Dupont, lo scapolo più conteso della città. Ma dove risplende la luce si nasconde anche l'ombra. Quando iniziano a circolare strane voci su un oscuro segreto che riguarda Trip, Minty capirà di dover scegliere che tipo di donna vuole davvero essere. Tinsley Mortimer, Tinsley, T-I-N-S-L-E-Y, Mortimer, M-O-R-T-I-M-E-R, è nata in Virginia, ma da anni vive a New York. Dopo essersi laureata in storia dell'arte alla Columbia University, ha iniziato la sua ascesa nel mondo della moda come fashion designer, collaborando con le riviste e i marchi più importanti del settore, da Vogue a Marie Claire, da Christian Dior a E! Entertainment. Ha recitato nel ruolo di se stessa in alcune puntate della serie TV Gossip Girl, ed è protagonista di un reality show. Negli Stati Uniti è impossibile che passi una settimana senza leggere una notizia su di lei. Dopo il Giappone, dove ha lanciato un'esclusiva linea di abbigliamento, ora il suo nome è pronto a conquistare anche l'Europa.
Numero di catalogo 85.228. Numero di catalogo 85.239, durata 554 minuti.
Roger Love e Donna Frazier. Libera la tua voce. Il castello, 2013. Che il vostro obiettivo sia di cantare una canzone, di aumentare la vostra estensione vocale o di riuscire a parlare in pubblico in maniera incisiva, Roger Love vi darà gli strumenti necessari per liberare la vostra voce dai preconcetti, dagli insegnamenti sbagliati e dalle cattive abitudini. La sua tecnica, incentrata sulla respirazione diaframmatica, sarà accompagnata da esercizi vocali divertenti, tutti incisi in allegato al libro. Vi porterà a gestire un'estensione di diverse ottave e vi darà la possibilità di usare la voce anche 24 ore al giorno, senza affaticamenti o perdite di qualità. Vi basterà ascoltare i suoi divertenti esercizi vocali, tutti incisi in allegato al libro, per ottenere ottimi risultati. Roger Love. Roger. R-O-G-E-R. Love. L-O-V-E. Vocal coach di fama internazionale, ha lavorato con gli artisti e i cantanti più famosi. Tra i suoi clienti può vantare Eminem, Wilson Phillips, gli Smashing Pumpkins, Al Jarreau, i Beach Boys, gli Hanson, Billy Idol, i Maroon 5, Tyra Banks, Paris Hilton, Ben Stiller e molti altri. Con questo libro presenta la sua tecnica vocale e dimostra come non ci sia differenza tra il parlare e il cantare.
Numero di catalogo 85.239. Numero di catalogo 85.243. Durata 825 minuti.
Roberto Fabbri, Il giustiziere di Roma, Newton Compton, 2013. Tracia, 30 dopo Cristo. Dopo 4 anni di servizio militare ai confini dell'impero, Vespasiano non può sfuggire alla tumultuosa politica di Roma, ormai sull'orlo della disgregazione. I suoi comandanti lo hanno incaricato di infiltrarsi di nascosto in una fortezza assediata sulle rive del Danubio e di portare via un vecchio nemico prima che il caposaldo cada nelle mani dell'esercito imperiale. La missione di Vespasiano è di vitale importanza nella lotta all'ultimo sangue per il diritto a guidare l'urbe. L'uomo che gli è stato ordinato di catturare potrebbe essere il testimone che distruggerà Seiano, il prefetto del pretorio e di fatto il vero reggente dell'impero. Per portare a compimento la sua missione, Vespasiano dovrà affrontare imboscate tra le montagne, pirati in mare e le spie di Seiano che tramano tutto intorno a lui. Ma alla fine il pericolo più grave risiede nel cuore corrotto dell'impero, nella corte di Tiberio, imperatore di Roma dissoluto, paranoico e imprevedibile. Fabbri ci regala un nuovo romanzo potente e incalzante, un quadro a tinte forti del periodo più oscuro della vita del grande imperatore. Roberto Fabbri è nato a Ginevra e vive tra Londra e Berlino. Per 25 anni ha lavorato in produzioni televisive o cinematografiche come Billy Elliot. La sua passione per la storia, in particolare per quella dell'antica Roma, lo ha spinto a scrivere questa serie dedicata all'imperatore Vespasiano, di cui la Newton Compton ha pubblicato con grande successo anche il primo episodio, Il Tribuno.
Numero di catalogo 85.243.
Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato.
Roberto Fabbri, 83.795, Il Tribuno. Numero di catalogo, 85.250, durata 1216 minuti.
Leslie Locco, Povera ragazza ricca, Mondadori, 2010. Nick Hart, figlia di un uomo d'affari dello Zimbabwe, cresciuta nel lusso, desidera l'unica cosa che il denaro non può comprare: l'emancipazione dall'ingombrante e discussa figura del padre che sembra disprezzarla profondamente. Nata a Londra in una famiglia povera, Karen Middleton, a 16 anni, deve prendersi cura della madre depressa e del fratellino piccolo, ma la sua intelligenza brillante e la grande forza di volontà le permetteranno di affermarsi a dispetto delle difficoltà. Cresciuta nell'ombra della sorella, ragazza modello morta tragicamente, Tori Spiller anela soltanto ad essere se stessa e a crearsi una vita tutta sua. Nick, Karen e Tori stringono sui banchi di scuola un'amicizia destinata a durare nel tempo. Ma all'improvviso, quando la bellissima e spregiudicata Estelle McKenzie irrompe sulla scena, portando con sé un segreto che potrebbe sconvolgere le loro esistenze, tutto viene messo in discussione.
Numero di catalogo 85.250.
Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato.
Locco Leslie, 84.053, un perfetto sconosciuto. 85.289, Cieli di Zafferano. Numero di catalogo 85.251, durata 548 minuti.
Petros Markaris, Resa dei conti, Bompiani, 2013. Capodanno 2014. Grecia, Spagna e Italia sono uscite dall'euro. Anche la famiglia Caritos festeggia l'ultima notte dell'euro e il ritorno alla dracma. ma la festa dura poco e ben presto lascia spazio al disordine sociale. Stipendi bloccati, governo tecnico fasullo, banche chiuse, disoccupazione, anziani affamati che rovistano nei cassonetti. Nel caos che si genera accadono strani omicidi. Le vittime sono tre rivoluzionari del Politecnico, il movimento che insorse negli anni 70 contro il regime dei colonnelli. Sui loro corpi il misterioso assassino lascia un messaggio, sempre lo stesso. È il comunicato della Radio Libera degli studenti rivoltosi del Politecnico. Pane, istruzione, libertà. E a Caritas, in un clima rovente di protesta sociale, spetta l'onere di districarsi in questa nuova, delicatissima indagine. Forse l'ultimo giallo dedicato alla crisi economica, dopo prestiti scaduti e l'esattore, resa dei conti conferma non solo l'abilità di Petros Markaris nel costruire un avvincente meccanismo narrativo, ma anche la capacità di raccontare, nello specchio di un perfetto romanzo giallo, il mondo che ci circonda. Petros Markaris, Petros, P-E-T-R-O-S, Markaris, M-A-R-K-A-R-I-S, è nato a Istanbul nel 1937. Ha collaborato con Teo Angelopoulos. Ha diverse sceneggiature, tra cui L'Eternità è un giorno, Palma d'Oro a Cannes nel 1998. Bompiani ha pubblicato i romanzi con protagonista il commissario Kostas Karitos. Ultime della notte, 2000, Difesa a zona, 2001, Si è suicidato il CE, 2004, La lunga estate calda del commissario Karitas, 2007, La balia, 2009, Prestiti scaduti, 2011, L'esattore, 2012, La raccolta di racconti I labirinti di Atene, 2008, e l'autobiografia Io e Kostas Karitas, 2010. Del 2013 il pamphlet Tempi bui, dedicato alla crisi della Grecia.
Numero di catalogo 85.251. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Petros Markaris, 68.656. Ultime della notte. Numero di catalogo 85.258. Durata 708 minuti.
Gianni Simoni, La morte al cancello. Tea, 2011. In una fredda notte bresciana, la ricca e bella moglie di un medico, molto in vista, viene barbaramente uccisa davanti al cancello della sua villa. Qualche giorno più tardi, i corpi senza vita di due senza tetto vengono ritrovati nella periferia della città. Due casi apparentemente lontanissimi, due casi che scottano sulla scrivania del commissario Miceli, perché rischiano di attirare troppo l'attenzione pubblica. Ma non sarà solo. Al suo fianco ci sarà l'ex giudice Petri, che sempre assetato di giustizia, nonostante l'età e insofferente alla sua altrimenti noiosa vita da pensionato, non esita a buttarsi in una nuova indagine. Se il secondo caso sembra non trovare risposta, chi poteva avercela con due barboni che non avevano mai dato fastidio a nessuno? Il primo parrebbe averne troppe, perché molti potevano avere interesse a togliere di mezzo la bella signora. Il marito, dall'alibi zoppicante, l'amante troppo giovane, l'avido marito dell'amica. Un noir raffinato in cui la soluzione prende forma lentamente, seguendo percorsi pieni di ombre, come le vie di quella città, Brescia, che fa da inconfondibile sfondo alle indagini di Petri e Miceli, amici e alleati in nome della giustizia. Gianni Simoni, ex magistrato, ha condotto, quale giudice istruttore, indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti ha pubblicato Il caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone, La morte al cancello è il quarto dei casi per l'ex giudice Petri e il commissario Miceli, pubblicati dalla TEA insieme alla serie dedicata alle indagini del commissario Andrea Lucchesi.
Numero di catalogo 85.258. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gianni Simoni, 82.949. Commissario, domani ucciderò la Bruna. 85.302. Un mattino d'ottobre. Numero di catalogo 85.262, durata 403 minuti.
Ian Rankin, Cerchi e croci, un'indagine dell'ispettore John Rebus, TEA 2012. Vita da poliziotto quella di John Rebus, una vita in cui il crimine è un appuntamento quotidiano, il senso di impotenza è una costante. Le sigarette e l'alcol sono gli unici alleati per non soccombere all'angoscia. Eppure nulla è paragonabile alla disperazione che si è abbattuta su di lui e sulla sua città da quando è entrato in azione lo strangolatore di Edimburgo, che ha già ucciso due ragazzine e minaccia di colpire ancora. C'è qualcosa in quell'assassino che perseguita Rebus come uno spettro e lo spinge ad indagare ovunque senza posa. Ma non può sapere che sta cercando nel posto e nel tempo sbagliati. Ciò che lo collega al serial killer, infatti, è qualcosa che si trova nella stessa mente di Rebus, in attesa dietro la porta sprangata del suo tormentato passato. Una porta che John deve trovare il coraggio di aprire. Ian Rankin, nato in Scozia nel 1960, si è laureato all'Università di Edimburgo in letteratura inglese. Dopo aver svolto i lavori più disparati, si è dedicato alla narrativa ottenendo uno straordinario successo con i romanzi incentrati sul personaggio di John Rebus. Insignito nel 1992 del prestigioso Chandler Fulbright Awards, Rankin vanta milioni di lettori in tutto il mondo. www.ianranking.net.
Numero di catalogo 85.262. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Ian Rankin, 68.999, Anime Morte. 74.497, Casi Sepolti. 84.914, Corpi nella Nebbia. Numero di catalogo 85.270, durata 421 minuti.
Maurizio De Giovanni. Il senso del dolore. L'inverno del commissario Ricciardi. Einaudi 2012. Il bambino morto stava all'impiedi, fermo all'incrocio tra Santa Teresa e il museo. Guardava i due ragazzi che, seduti a terra, facevano il giro d'Italia con le biglie. Li guardava e ripeteva: «Scendo? Posso scendere?» Il romanzo del possesso, il talento infinito, l'amore del pubblico, la devozione delle donne, l'amicizia dei potenti. E Arnaldo Vezzi, il più grande tenore del suo tempo, crede di essere un dio. Quindi si prende quello che vuole, se ne serve e lo getta via. Calpesta cuori e anime, deride, distrugge. Tutto deve essere suo, nulla gli si può rifiutare. Ma un dio può non essere immortale. Maurizio De Giovanni è nato nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Ha iniziato a scrivere nel 2005 vincendo un concorso per giallisti esordienti, con un racconto avente per protagonista il commissario Ricciardi, attivo nella Napoli dei primi anni 30. i romanzi con Ricciardi, le cui prime quattro storie sono pubblicate ora in nuova edizione da Einaudi Stile Libero, sono tradotti in Germania, Spagna, Francia e Inghilterra e sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti. Sempre per Einaudi Stile Libero è uscito nel 2011 il quinto volume della serie, Per mano mia, Il Natale del commissario Ricciardi. Nel 2012 è uscito Il metodo del coccodrillo, di ambientazione contemporanea, per Mondadori. Maurizio De Giovanni ha scritto racconti a tema calcistico sul Napoli, squadra della quale è visceralmente tifoso, e alcune opere teatrali.
Numero di catalogo 85.270. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Maurizio De Giovanni, 84.910. I bastardi di Pizzo Falcone. Numero di catalogo, 85.272. Durata 303 minuti.
Patricia Cornwell, Al buio. Mondadori, 2012. La potente e bellissima Monique Lamont, procuratore distrettuale ambizioso e senza scrupoli, affida una nuova missione al detective Wingarano: recarsi a Watertown, un piccolo centro del Massachusetts, per riaprire un caso irrisolto di omicidio risalente a 40 anni prima. Proprio il colpo di scena di cui avrebbe bisogno per dare una svolta alla sua carriera. Con il passare dei giorni e il progredire delle indagini, Garano capirà però di trovarsi imprigionato in un labirinto di specchi deformanti. Patricia Cornwell. Patricia. P. A. T. R. I. C. I. A. Cornwell. C. O. R. N. W. E. L. L. Miami, Florida, 1956. Ha lavorato come cronista di nera e presso l'ufficio di medicina legale della Virginia. Ha esordito nella narrativa nel 1990 con Post Mortem, con cui ha vinto l'Edgar Award americano e il premio per l'opera prima della British Crime Writers Association. Il successo, raggiunto a livello mondiale, è andato crescendo con tutti i romanzi successivi. Il personaggio di Kay Scarpetta ha vinto nel 1999 il prestigioso Sherlock Award per il miglior detective creato da uno scrittore americano.
Numero di catalogo 85.272. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Patricia Cornwell, 53.234, Post Mortem, 55.803, Oggetti di Reato, Una Detective Story, 56.904, Quel che rimane, 68.019, Cadavere non identificato, 68.503, L'ultimo distretto, 70.890, Ritratto di un assassino, 71.862, L'isola dei cani, 72.693, Callifora, 83.822, Nebbia rossa, 84.415, Il fattore Scarpetta, 84.441, Insolito e crudele, 84.460, Autopsia virtuale, 84.466, Punto di origine, 84.471, Il cimitero dei senza nome, 84.481, A rischio, 84.501, Causa di morte, 84.679, Letto di ossa. Numero di catalogo 85.299. Durata 925 minuti.
Michael Ennis. La congiura Machiavelli. Newton Compton, 2013. Chi ha ucciso il figlio illegittimo di Papa Alessandro VI? Per scoprirlo, Rodrigo Borgia invia a Imola, nelle terre del Valentino, Damiata, la bella cortigiana un tempo amante del figlio. Ma una volta arrivata in Romagna, la donna si trova di fronte a un macabro scenario. Uno spietato assassino uccide e dissemina in luoghi che sembrano studiati parti del corpo amputate alle sue vittime. Ma cosa hanno a che fare queste donne con la morte di Juan? Quando gli omicidi cominciano a moltiplicarsi, il compito di Damiata si fa sempre più difficile e farvi fronte da sola diventa impossibile. Saranno l'ambiguo diplomatico fiorentino Niccolò Machiavelli e l'eccentrico ingegnere Leonardo da Vinci a soccorrerla nelle indagini. Machiavelli, sfruttando le sue doti di profondo conoscitore della natura umana, Leonardo facendo affidamento sul suo rivoluzionario metodo d'osservazione scientifica. Insieme, i tre si troveranno alle prese con un mondo torbido, dove vigono regole ancestrali, un labirinto di antiche superstizioni in cui anche i potenti di turno sono caduti e rimasti intrappolati. E svelare il segreto che avvolge la morte di Juan potrebbe mettere a rischio più di una vita. Michael Ennis. Michael. M-I-C-H-A-E-L. Ennis. E-N-N-I-S. Ha insegnato storia dell'arte all'Università del Texas. Ha sviluppato un programma per musei come socio della Fondazione Rockefeller e ha lavorato come consulente e curatore freelance. È autore di due romanzi storici, The Duchess of Milan e Byzantium. Ha scritto per Esquire e Architectural Digest e collabora regolarmente con Texas Monthly. Vive a Dallas. Per saperne di più, www.michaelbennis.wordpress.com.
Numero di catalogo 85.299. Numero di catalogo 85.302. Durata 636 minuti.
Gianni Simoni. Un mattino d'ottobre. Tea 2013. Brescia, 27 ottobre, ore 8. L'ingegner Rava lascia casa sua in auto. Ore 9:10. Giorgio Anselmi, autotrasportatore, mette in moto il suo furgone. Ore 9:15. La piccola Giulia, 4 anni, figlia di un noto avvocato e di una stimata pneumologa, col suo vestitino giallo si avvia al parco sotto casa accompagnata da Santina, la babysitter. Ore 9:47. La mamma di Giulia compone un numero di telefono. Il cellulare dell'ingegner Rava squilla all'improvviso, quanto basta per distrarlo e fargli mancare uno stop. Il furgone di Giorgio Anselmi arriva troppo veloce all'incrocio, una carambola e alla fine un fagottino giallo informe resta sul marciapiede. È solo l'inizio. Due settimane dopo l'ingegner Rava viene trovato morto assassinato. Tre settimane dopo Santina Vergottini sta passeggiando da sola quando due colpi la raggiungono al torace. Quasi due mesi dopo, Letizia Strambi, pneumologa, in auto davanti a casa, si becca due pallottole in fronte. Un orrore inarrestabile. destinato a mietere altre vittime apparentemente innocenti e slegate l'una dall'altra. Una sfida ardua per l'ex giudice Petri e il commissario Miceli. La soluzione sembra sempre più lontana a man mano che ci si avvicina alla fine. Eppure era tutto chiaro, scritto fin dall'inizio. Gianni Simoni, ex magistrato, ha condotto quale giudice istruttore indagini in materia di criminalità organizzata, di eversione nera e di terrorismo. Presso Garzanti ha pubblicato Il caffè di Sindona, in collaborazione con Giuliano Turone. Un mattino d'ottobre, già apparso in precedenza e interamente rivisto per questa edizione, è il primo dei casi del commissario Miceli e dell'ex giudice Petri, pubblicati dalla TEA insieme alla serie dedicata alle indagini dell'ispettore Lucchesi.
Numero di catalogo 85.302. Numero di catalogo 85.305, durata 879 minuti.
William Landay, In difesa di Jacob, Time Crime 2012. Andy Barber, da più di 20 anni braccio destro del procuratore distrettuale, è un uomo rispettato, un marito e un padre devoto e ha davanti a sé una carriera sicura. Sa bene cosa può nascondere la vita di una persona, quali colpe possono essere taciute, ma la sua è un'esistenza serena e l'amore per la moglie e il figlio non ha limiti. Tutto sembra andare per il verso giusto per lui e la sua famiglia, ma certe convinzioni a volte sono esposte ai capricci del destino o alle conseguenze di piccoli gesti. Così un giorno, quasi per caso, piomba su di loro un'accusa inaudita. Il figlio di Andy, Jacob, poco più che un bambino, viene indagato per omicidio. Un suo compagno di classe è stato accoltellato nel parco poco prima dell'inizio delle lezioni. Il ragazzo proclama la propria innocenza e Andy gli crede. Ma c'è qualcosa che non torna. L'impianto accusatorio è dannatamente convincente. E se qualcosa fosse sfuggito all'attenzione di Andy? E se i 14 anni di vita del figlio non fossero sufficienti per capire chi è realmente? E se Jacob, suo figlio, fosse alla fine un assassino? In difesa di Jacob è un thriller che tiene col fiato sospeso ed è anche una straordinaria radiografia dei rapporti familiari, uno specchio feroce in cui realtà e giustizia si mostrano inesorabilmente implacabili, fino alla rivelazione di una sorprendente e inaspettata verità che si svela solo all'ultima pagina. William Landay. William, W-I-L-L-I-A-M. Landay, L-A-N-D-A-Y. Si è laureato in giurisprudenza a Yale ed è stato a lungo procuratore distrettuale. È l'autore di Mission Flats, vincitore del Dagger Award 2003 come miglior crime di debutto, e The Strangler, finalista nel 2007 allo Strand Magazine Critics Award come miglior thriller dell'anno. Vive e lavora a Boston. In corso di traduzione in 16 paesi, In difesa di Jacob esce in Italia in anteprima mondiale. Ci sono questioni sollevate nella storia narrata in questo romanzo che riguardano ogni famiglia, ogni genitore. Quanto è determinato dalla natura di un figlio e quanto dall'educazione che gli stiamo impartendo. Un ragazzo allevato con tutto l'amore possibile potrebbe arrivare a compiere azioni terribili? E fino a che punto è legittimo spingersi pur di difenderlo? William Landay.
Numero di catalogo 85.305. Numero di catalogo 85.323. Durata 852 minuti.
Sveva Casati Modignani. Lezione di tango. Sperling e Kupfer 2013. Sentimenti forti e grandi passioni dominano le due protagoniste di questo romanzo. Giovanna, un'affascinante antiquaria milanese, e Matilde, un'anziana diseredata che il mondo respinge. Vivono nello stesso quartiere dove raramente si incontrano. La prima è inquieta e infelice, l'altra scostante e orgogliosa. Ma un giorno il destino le unisce in una singolare e intensa amicizia. Matilde aiuta Giovanna a ritrovare la serenità e l'amore, mentre quest'ultima le offre conforto e sostegno nel suo cammino lungo il viale del tramonto. Sveva Casati Modignani è una delle firme più amate della narrativa contemporanea. I suoi romanzi sono tradotti in 20 paesi e hanno venduto oltre 10 milioni di copie. L'autrice vive da sempre a Milano, città alla quale è legatissima, nella stessa casa dove è nata e che apparteneva a sua nonna. Visita il sito www.svevacasatimodignani.it o collegati a Facebook Sveva Casati Modignani, pagina ufficiale.
Numero di catalogo 85.323. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Sveva Casati Modignani. 249. Disperatamente Giulia. 18.241. Lo splendore della vita. 68.492. Vaniglia e cioccolato. 69.551. Vicolo della Duchessa. 73.500. Qualcosa di buono. 79.259. Singolare femminile. 83.140. Mr. Gregory. 83.506. Un amore di marito. 84.172. Leonie. Numero di catalogo 85.343. Durata 760 minuti. Gioacchino La Notte. Il quarto fronte. Musica e propaganda radiofonica nell'Italia liberata 1943-1945. Morlacchi Editore 2012. Ripercorrendo il tragitto compiuto durante il percorso di liberazione del territorio italiano, il volume affronta il tema della propaganda radiofonica, all'interno della quale la musica leggera giocò un ruolo fondamentale nelle stazioni progressivamente riattivate dagli alleati. Ma le vicende relative a quelle emittenti, l'attività che gravitava intorno alle radio e lo scandaglio della fonosfera che avvolse gli italiani tra l'8 settembre e la liberazione, si trasformano anche in efficaci strumenti per individuare gran parte delle dinamiche che agitavano il paese in quel periodo. In bilico tra le continuità dell'anteguerra e le innovazioni repentine introdotte dagli anglo-americani, la voce della nuova radio italiana diventa così l'espressione di un nuovo sentire collettivo e intercettarla risulta un modo per sintonizzarsi sullo spirito di quel delicato momento di transizione. La riorganizzazione di una rete di stazioni liberate, infatti, diviene in quei mesi un elemento importante per la ricomposizione di una vita unitaria del paese e, non a caso, subito dopo la liberazione, quello della radiofonia italiana sarà uno dei primi cantieri aperti nel lavoro di ricostruzione nazionale. Gioacchino La Notte è insegnante e dottore di ricerca in Società Europea e Vita Internazionale nell'età moderna e contemporanea presso l'Università Statale di Milano. Ha pubblicato Luigi Tenco, un miracolo breve, con Peroni, Ricordi Publishing Milano 2004. Cantalo forte, la resistenza raccontata dalle canzoni, Nuovi equilibri, Viterbo 2006. Fred Buscaglione, Cronache swing dagli anni 50, Editori Riuniti, Roma 2007.
La corsa del secolo. 100 anni di storia italiana attraverso il giro. Con Colombo. Milano Mondadori 2009. Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano tiene annualmente un ciclo di esercitazioni in storia contemporanea sull'uso storiografico della canzone. Sito www.gioachinolanotte.it. Numero di catalogo 85.343. Numero di catalogo 85.447. Durata 987 minuti.
Pier Maria Pasinetti, Rosso Veneziano, Bompiani, 1965. Venezia fa da sfondo una complessa rete di relazioni personali dominate da due famiglie, i Partibon e i Fassola, gli artisti e i politici. Argomento del libro è il tentativo di Elena e Giorgio Partibon di rintracciare Marco, lo zio esule, per uno scandalo che li ossessiona. Ma il contrasto tra le due famiglie si svolge su molteplici piani, nel rapporto fra il pittore Paolo Partibon e il suo amico nemico Augusto Fassola, nell'amore di Enrico Fassola per Elena, nell'amicizia conflitto fra Giorgio Partibon e Enrico, giovanissimo intellettuale, animato da un mito di coraggio il primo, personaggio di crisi il secondo, diviso fra opportunismo e verità morale. In questo grande romanzo corale, che ormai è un classico della nostra letteratura, Pasinetti ha voluto rendere l'atmosfera psicologica dell'Italia fascista nell'immediato anteguerra, facendone al tempo stesso il simbolo di crisi più universali e permanenti. Da Rosso Veneziano la TV ha tratto uno sceneggiato in 5 puntate, con la regia di Marco Leto. Pier Maria Pasinetti è noto al pubblico italiano per le sue corrispondenze dagli Stati Uniti pubblicate dal Corriere della Sera, una raccolta dei quali è stata pubblicata da Bompiani l'anno scorso con il titolo Dall'estrema America. Ma il suo successo di narratore risale ai primi anni del 60 con Rosso Veneziano, che dopo una prima edizione italiana ottenne dei notevoli successi nelle traduzioni americana e francese e fu ripresentato in Italia da Bompiani. Altri successi della produzione narrativa di Pasinetti sono stati La Confusione, Il Ponte dell'Accademia, premio Selezione Campiello 1968 e Domani improvvisamente.
Numero di catalogo 85.447. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Pier Maria Pasinetti, 38.859, dorso duro. Numero di catalogo, 85.448, durata 247 minuti.
Mauro Marcantoni, Vivere al buio, La cecità spiegata ai vedenti. Erickson 2014. Vivo al buio da quando avevo 8 anni. Sono cieco. Un'esperienza dura e straniante, dolorosa, ma che non ha mancato mai di sorprendermi. All'inizio è stato traumatico. Per un bambino catapultato per lo scoppio di un ordigno bellico, in un mondo oscuro, minaccioso, deprivato dei riferimenti consueti, esisteva il rischio di lasciarsi morire. Non nel senso fisico, ovviamente, ma psichico. Ed è difficile capire quale dei due sia il peggiore. Questo però non è accaduto, perché vivendo in un paesino di campagna, ho trovato subito la solidarietà e il sostegno dei compagni di gioco del vicolo. Poi gli anni sono passati, ho cominciato a capire la via da imboccare, smettere di sperare in un'impossibile guarigione e accettare il buio come condizione obbligata su cui costruire la mia seconda vita. La paura ha cominciato ad affievolirsi e il desiderio di rinascita a prendere lentamente forma nel nero delle mie giornate. un mutamento misterioso, quasi sotto traccia, accompagnato da piccoli stratagemmi diventati esercizi di tenacia quotidiana. Un mutamento che ha avuto bisogno di un grande impegno personale, ma anche di un ambiente inclusivo, competente e motivante. Tommaso Daniele, presidente nazionale Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Mauro Marcantoni, sociologo e giornalista, dal 1999 dirige l'Istituto per l'Assistenza allo Sviluppo Aziendale, IASA, di Trento. Dal 2007 è direttore generale di TSM Trentino School of Management. È autore di numerose pubblicazioni storiche e istituzionali e di biografie di personaggi illustri dell'economia e della cultura. Tra le opere più recenti ricordiamo I ciechi non sognano il buio, 2008, Trentino e Sud Tirolo, L'autonomia della convivenza, 2013. Dalla natura alpina al futuro globale, il Museo delle Scienze di Trento e il progetto di Renzo Piano, 2013. Corruzione, la tassa più iniqua, 2013. Regioni a geometria variabile, quando, dove e perché il regionalismo funziona, 2013.
Numero di catalogo, 85.448. Altre opere di questo stesso autore già registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Mauro Marcantoni, 80.470. I ciechi non sognano il buio.
Allora, ci siamo, buonasera a tutti. Siamo in diretta per questo terzo appuntamento per il corso di aggiornamento del personale dell'ANMIL. Dobbiamo continuare a parlare del Centro Nazionale
dei membri mancanti
del Centro Nazionale del Libro Parlato, e già c'è un'incursione da parte di Luisa, che saluto. Buonasera.
Buonasera a te, Giacomo, e buonasera a tutti gli amici all'ascolto.
Allora, come pensi di impostare
volevo questa... mettere in difficoltà il nostro capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato, fargli fare un po' di conduzione, ma già mi gira subito.
Certo.
Allora, la scorsa volta avevamo affrontato diversi argomenti e ci eravamo fermati alla trattazione delle audiodescrizioni, quindi io nuovamente passo la palla e il microfono a Giacomo Elmi, poiché Giacomo Elmi è stato davvero l'antesignano, colui che per primo ha iniziato a fare audiodescrizioni. Iniziò nei primi anni 90 proprio con Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, e questa cosa la dico io perché non è bello che insomma le persone si incensino da sole, ma davvero Giacomo fece all'epoca un ottimo lavoro, forse neanche compreso da chi doveva essere compreso all'epoca, nel senso che lui lavorò con grande attenzione. All'epoca non vi era come oggi questa presenza di sceneggiature un po' sul mercato e volendo anche sulla rete, no? E Giacomo casualmente all'epoca trovò in una libreria del cinema proprio la sceneggiatura di Tornatore, ma non si fermò a questo, cercò sempre di contattare i registi, non solo per ottenere le sceneggiature, ma anche per ottenere da loro proprio delle indicazioni ben precise e specifiche su come andavano poi commentati i film, i loro film, perché poi anche sulle audiodescrizioni, lo vedremo dopo, ci sono diverse posizioni, diversi punti di vista. Ma lascio a Giacomo la trattazione di questo tema che, devo dire, è estremamente interessante per noi persone non vedenti ed ipovedenti. A te, Giacomo.
Va bene, dunque, introducendo questo argomento c'è da dire così qualche cosa di linea generale che può essere questo. In premessa va considerato che un film chiaramente nasce per essere fruito e goduto per immagini, per cui tutto ciò che poi viene dopo per adattare questo lavoro alle esigenze dei non vedenti è comunque qualcosa che si va ad aggiungere, per cui bisogna considerare questo che è il punto di partenza. E quindi appunto il cinema pensato e concepito proprio per essere visto potrebbe risultare proprio estraneo alla fruizione da parte dei non vedenti, ma così può anche non essere. Può anche non essere perché in qualche modo si può, utilizzando così delle tecniche particolari, si può cercare di arricchire la colonna sonora del film con delle descrizioni che ne possano aiutare la comprensione appunto da parte delle persone che non vedono. E c'è anche da sottolineare il fatto che appunto i non vedenti normalmente al cinema ci vanno, guardano la televisione e quindi diciamo che non è vero che le immagini di cinema e televisione sono a loro precluse, però una colonna sonora più ricca può favorire sicuramente l'approccio con questo tipo di arte, insomma, in qualche modo, anzi sicuramente, perché poi quella cinematografica è comunque un'arte. A questo punto siamo alla realizzazione, insomma, allo svolgimento del compito dell'audiodescrizione. Possiamo dire appunto che tecnica sicuramente aggiunge qualcosa a quello che è la colonna sonora originale, quindi a quella che è l'opera pensata da chi ha voluto realizzarla, quindi lo sceneggiatore, il regista, eccetera. La descrizione deve risultare in qualche modo impersonale, non troppo invasiva, proprio per non alterare il filo conduttore della colonna sonora originale. E appunto una tecnica può essere questa, insomma, si può costruire una traccia preregistrata dove si raccontano nelle pause fra i dialoghi, fra l'altro parlato della colonna originale, si introduce appunto la descrizione per descrivere ambientazioni, situazioni particolari. Certo, non tutto si può raccontare, ovviamente, vanno colte gli aspetti salienti, insomma, va colto quello che può essere in qualche modo di aiuto alla miglior comprensione dell'opera. E quindi si parte appunto dalla scelta del programma da audiodescrivere, può essere un film, può essere un programma televisivo, può essere qualsiasi cosa. Questo programma deve essere necessariamente visionato, perché intanto vanno annotati i punti di intervento, quindi vanno annotati le pause, e su quelle pause durante la visione già si può gettare su carta qualcosa da raccontare. Io qui apro una parentesi, perché personalmente ho preferito, nel lavoro che ho fatto, in qualche lavoro che ho fatto in questo senso, utilizzare le sceneggiature, e questo per un motivo ben preciso, proprio per non alterare lo spirito, l'essenza dell'opera stessa, insomma, per non entrare, per non invaderla, per non alterarla. E ho voluto utilizzare le stesse parole che erano state scritte da chi ha pensato il film, per cui dallo sceneggiatore, dal regista. Tante volte lo sceneggiatore è lo stesso regista, insomma, a volte è un team diverso. Però utilizzando un linguaggio, qui posso fare un esempio: ho fatto alcuni film della Francesca Archibugi. L'Archibugi usa delle parole, usa un modo di descrivere i personaggi, tratteggia dei profili psicologici proprio del carattere dei personaggi. Che solo lei può fare, lo fa con parole sue. Chi l'ha sentita parlare, legge lo scritto, capisce perfettamente che è stata proprio che è lei che ha scritto questo. Ora, farlo mediando attraverso un'altra persona, questa, cioè, a me sembra veramente un'aggiunta troppo invasiva. E quindi ho preferito utilizzare sceneggiatura per utilizzare lo scritto originale perché il film chiaramente viene, prima di essere girato, viene scritto, viene pensato, scritto, e quindi su quella traccia che è la sceneggiatura viene girato.
E lì c'è scritto, scusa se ti interrompo, eppure ecco, questa è una delle prime querelle, no?
Che sì, sì, per carità.
È una delle prime querelle perché ad esempio noi così negli anni abbiamo anche avuto l'opportunità di intervistare dei registi e sottoporre loro la problematica, la tematica dell'audiodescrizione. E anche qui devo dire che le reazioni e le risposte sono veramente le più diverse. Diciamo che andiamo da un Luigi Magni, che voi tutti ricorderete, recentemente scomparso, una personalità veramente di grande spessore culturale, che sosteneva qualcosa ancora di più di quello che stava spiegando Giacomo. Infatti Luigi Magni sosteneva che le sceneggiature in realtà sono solo dei banali canovacci e che non sono adatte perché di fatto non dicono tutto quello che il film può trasmettere, sono solo delle indicazioni per i tecnici, per chi il film lo deve girare. E addirittura Luigi Magni immaginava che il film commentato dovesse essere quasi un'opera letteraria, quindi con molto commento. E lui indicava, a mia domanda specifica, su chi dovesse essere, su quale dovesse essere la figura atta a svolgere un'attività come quella di commento, lui mi rispose: un vero e proprio scrittore, uno scrittore di romanzi, perché solo lui è in grado di interpretare le cose in un modo particolare, di cogliere anche l'essenza delle luci, dei paesaggi e così via. Quindi, come vedete, poi in realtà le posizioni sono le più diverse. Invece poi arriviamo a un Verdone che è vero pure che i suoi film magari non si prestano proprio a tantissimi commenti, nel senso che ciò che è importante probabilmente sono più dialoghi o comunque delle scene, non sono propriamente film d'autore, diciamo. E quindi lui questo problema non se lo poneva proprio, ecco.
Sì, su questo aggiungo un'altra piccola cosa. Che è questa, può essere vero, per carità, sono tutte linee di pensiero, ognuno
ma soprattutto perché ognuno vuole il suo lavoro, vuole che venga fatto in un modo, no? Magari
sì, no, io arriverei a dire di più, che secondo me il lavoro di audiodescrizione dovrebbe essere, secondo me, previsto già alla fonte dallo stesso autore della sceneggiatura, dallo stesso regista. Cioè, l'opera è sua, perché un'altra persona gli deve raccontare un'altra cosa? A parte la problematicità della tecnica, proprio essenzialmente tecnica, di andare ad inserire. Io chiamo uno scrittore che mi scrive un'altra cosa, io come devo andarla poi a inserire nelle brevissime pause fra un dialogo e l'altro, cioè il film non ha moltissimi, normalmente, a meno che non prendiamo Il Grande Silenzio, che è un film che dura 2 ore e mezza dove non c'è una parola, e allora lì possiamo raccontare qualsiasi romanzo, insomma. Però normalmente le pause sono molto brevi, per cui bisogna cogliere.
Ci sono anche molti scrittori che hanno collaborato.
Sì, sì, sì,
con
ma
i registi,
non può essere come. Sì, sì, comunque.
Nella messa a punto dei film.
Insomma, diciamo che ogni linea di pensiero può essere giusta.
Nella resa dei loro romanzi, alcuni sono rimasti soddisfatti, altri un po' meno.
Allora, detto questo, torniamo appunto a questa, diciamo, alle fasi della realizzazione dell'audiodescrizione. Quindi scelta del programma, la visione del programma, la preparazione della bozza dello script, cioè quello che viene, la sceneggiatura aggiuntiva, insomma, quella che viene poi inserita nelle pause, la registrazione della traccia e poi la revisione finale del prodotto, perché ovviamente poi le due tracce vanno accoppiate, quindi va verificato che tutto sia stato fatto secondo i canoni prestabiliti, insomma. E quindi bisogna appunto nella fase di scelta del programma e della visione capire esattamente dove si può andare ad inserire, segnare il punto di ingresso, il punto di uscita del commento, e quindi si fa usando il time code, che è una diciamo che è un contatore digitale del sync dell'audio, insomma. E quindi si segna esattamente il punto di ingresso, il punto di uscita, e in quel tempo va adattata e inserita la frase a commento. E fatto questo, siamo appunto alla registrazione con lo speaker in studio. Ci sono vari software che si possono utilizzare per la registrazione, dal più banale al più professionale. E la voce, particolare attenzione alla voce dello speaker e al modo di registrare questa traccia. Dovrebbe essere
chi la vuole neutra, chi non la vuole neutra.
Anche qua siamo alle cose. Per cui allora, normalmente io preferisco usare una voce abbastanza neutra, perché deve essere intanto distinguibile dal resto, e quindi deve essere nettamente separata dall'ambientazione del film, insomma.
Certo, mai scegliere un doppiatore.
Dalla dinamica.
Quello che doppia magari lo stesso film.
Certo, lo stesso doppio, sicuramente.
Eppure qualche volta è accaduto anche questo.
Però
sono bravi, dei prodotti Rai.
Ma a volte sanno anche distanziarsi in qualche modo. E questo, e quindi ecco, utilizzare una voce per lo più, a mio avviso, neutra, proprio per questo motivo, e andare appunto a registrare, accoppiare il tutto. A quel punto risulta abbastanza facile, perché con questo segnale temporale ben preciso non si sbaglia, insomma, viene praticamente automaticamente. Si rivede un po' il tutto per vedere se è consono a quello che uno si era prefissato all'inizio. E dopodiché il lavoro è pronto.
Giacomo, tu hai avuto anche delle esperienze con Raggio Verde, insomma, il famoso cinema senza barriere, quando poi si è lavorato con le cuffie. Poi, insomma, vi sono sempre continue sperimentazioni, ora sappiamo di applicazioni.
Sì, adesso so per esempio che si stanno attrezzando sale, in particolare con i mezzi tecnici più all'avanguardia, più moderni all'avanguardia in questo periodo, insomma, si stanno facendo diverse cose, si stanno addirittura accoppiando varie tecniche per poter rendere fruibile contemporaneamente a ciechi e sordi lo stesso programma, lo stesso film, quindi con sottotitoli sincronizzati con il film e la traccia audio in cuffie che vengono date in dotazione agli spettatori, insomma. Quindi c'è una ricerca proprio mirata, una ricerca che si sta evolvendo, una ricerca proprio abbastanza recente, devo dire, perché non è da molto che c'è. Però so che i risultati, io ho avuto anche possibilità di avere una visione di questo tipo, una serata, ho partecipato a una serata di questo tipo, e devo dire che i risultati sono molto buoni, insomma. E per quanto riguarda appunto l'audio, uno neanche se ne accorge, perché se non indossa la cuffia col commento neanche sa che esiste. Per quanto riguarda i sottotitoli, vengono proiettati in una sezione apposita in basso, molto bassa dello schermo, per cui si può tranquillamente, non da
fastidio.
Quindi
è un cinema, insomma, realmente inclusivo.
È un cinema realmente inclusivo, questo sì. Certo, ci rendiamo tutti conto che magari i costi possono essere, in periodi di crisi come questo, insomma, i costi possono, però è un quantomeno un primo passo. Non ci ho mai pensato nessuno, finalmente qualcuno si muove, insomma.
A te.
Altro qualche titolo che qui è stato proposto nel passato, appunto partendo da Tornatore con Noi Cinema Paradiso. del quale magari poi possiamo ascoltare.
Sì, vogliamo ascoltarlo piccolo,
anche sì, un piccolo contributo.
Per far capire come negli anni, primi anni 90 si faceva audiodescrizione, che poi in realtà diventava principalmente un ascolto tramite audiocassette.
Sì,
no?
Sì, poi lo diciamo. Poi intanto sentiamo.
Il prete è entrato in una sala cinematografica non molto grande. Lungo le pareti, alternate alle applique delle luci, ci sono i cartelloni con i film imminenti. In un angolo, la statua della Madonna con i fiori. In galleria, sopra l'ultima fila di sedie, ci sono i buchi della cabina. Quello centrale è mimetizzato da una grande testa di leone che ruggisce, tutta in gesso, e tra i denti aguzzi si intravede l'obiettivo del proiettore. Poi ci sono altri due buchi più piccoli, dietro i quali si delinea a tratti la figura di un uomo. È Alfredo l'operatore. Ha circa 40 anni, volto duro da contadino, ha finito di caricare il proiettore e sta accendendo i carboni nella lanterna. Ora toglie il vetro da uno dei buchi e guarda il prete che si siede solitario al centro della sala vuota. In sala la luce si spegne e dalla bocca del leone esce il fascio luminoso diretto sullo schermo. Sul quadro appaiono i titoli di testa di un film americano degli anni 40. Il volto del parroco è attento. Nella mano destra, appoggiata sul bracciolo della sedia, tiene il campanello. In fondo alla platea, dietro l'ultima fila, una tenda si muove, si apre una fessura, appare il volto piccolo e smunto di Salvatore. È riuscito a sgattaiolare di nascosto e se ne sta lì silenzioso, affascinato, a seguire la pellicola sul quadrato luminoso. La storia è già ad una svolta. Dal buco della cabina accanto al leone, Alfredo segue il film, ma i suoi occhi vanno spesso verso la sagoma del prete, che adesso tamburella con le dita sul campanello. Sullo schermo, il protagonista e la protagonista sono in primo piano. Il dialogo è appassionato, romantico. La scena d'amore è al suo momento più alto, la musica cresce e finalmente i due protagonisti si abbracciano, si baciano.
Non mi più come prima,
perché?
In cabina Alfredo sente lo squillo, è il segnale che aspettava. Prende un pezzetto di carta da un mazzetto di fogli pronti all'uso e lo mette nella bobina che si sta avvolgendo tra le spire di pellicola in quella precisa scena. La proiezione continua ed anche il bacio dei due attori. Il prete arrabbiato si attacca alla campanella e la scuote con più forza del solito.
Eccoci di nuovo in studio.
Sì, questo ci ha portato indietro di una ventina d'anni, anche più.
Forse nei primi anni 90.
Era al 1990. Era
quando anche il
90.
Nostro Giacomo era molto giovane.
Allora, a quell'epoca si realizzava tutto questo su cassetta. Quindi veniva o su cassetta, o su audiocassetta, o qualche cosa è stato anche riversato
su videocassetta,
però insomma è talmente complicato che alla fine bisognava prendere una traccia separata, poteva essere fruito solamente da videoregistratori con le tracce separate, quelli hi-fi con le tracce stereofoniche, insomma, per cui diventava complicato. E successivamente col DVD tutto è stato più facile, perché chiaramente si poteva addirittura, non l'abbiamo mai fatto noi qui perché non avevamo i mezzi per farlo a quel livello, però col DVD chiaramente uno può scegliere qualsiasi cosa, può scegliere se la traccia col commento, non la traccia, solo quella mischiata, cioè si può fare di tutto. Quindi adesso si può ovviamente fare. E uno, a proposito delle è uscito un film, un primo film, credo che sia Il discorso del re. È uscito in commercio già con col commento incluso.
Sì, ne sono poi usciti.
Poi anche altri, probabilmente sì. Sicuramente anche
il
altri
primo
dopo.
Del genere fu quello.
Il primo è stato Il discorso del re. E niente, altri titoli, qualcuno di Almodovar, Tutto su mia madre, Il lato dei bambini di Amelio, Mignone è partita dell'Archibugi, La vita è bella di Benigni, Lucchetti, Il portaborse, Mediterraneo di Salvatores, Compagni di scuola di Verdore, ma poi ne sono stati fatti diversi,
ecco,
altri.
Immaginate che per ognuno di questi Giacomo più o meno ha inseguito.
Ho inseguito le sceneggiature, sì. Per quanto riguarda, per esempio, ecco un aneddoto, per il portaborse di Lucchetti, addirittura ho contattato la casa.
Fatto il portaborse.
La casa di produzione. mi hanno dato il recapito del regista, allora non era ancora famosissimo, per cui è stato abbastanza agevole raggiungerlo. Sono stato a casa sua addirittura a prendere la sceneggiatura, quindi siamo fatti una chiacchierata, è stato interessato alla faccenda, insomma.
Che ricordo hai invece di Verdone, che peraltro abbiamo anche incontrato insieme in una strana circostanza? In uno strano luogo?
In una roulotte. Stava girando, per cui abbiamo intervistato.
Sì, sul set del cinema. Tra l'altro noi ci avevano scambiato per comparse, ci volevano scritturare.
Sì, è vero. Vabbè, comunque, sì, perché era Gallo Cedrone, se non mi sbaglio.
Sì, era Gallo Cedrone e peraltro era estate, una giornata di luglio bollente, di quelle che solo Roma, come dire, riesce a regalare. Erano tipo le 2 del pomeriggio e eravamo lì. E mi ricordo che ognuna, insomma, si avvicinavano un sacco di persone che volevano scritturarci, non si sa perché, è una cosa veramente curiosa. E poi alcuni che addirittura dicevano: ah, avete fatto bene a non indossare le calze. Sì, fu una cosa molto strana. Comunque, che ricordo hai di Verdone?
Ma Verdone, tutto sommato, mi sembra ci abbia accolto abbastanza bene, forse non si è reso esattamente conto di quello che volevamo dire, volevamo fare, però mi è sembrato un po' sulle sue, però insomma.
Ecco, io per esempio invece di Verdone ho un ricordo molto diverso dal tuo,
cioè?
Vale a dire, a parte la sua ipocondria che manifesta,
quella è nota a tutti,
ma la manifestò, cioè nel senso la verbalizzò proprio, ma mi colpì molto perché mentre solitamente quando insomma si ha a che fare con personalità di ogni tipo fondamentalmente capiscono sempre poco di quelle che sono poi le modalità di gestione di certe situazioni anche da parte di chi non vede, soprattutto se non ne hanno incontrati, sarà pure che lui stava girando Gallo Cedrone, la prima cosa che fece, mi prese a me e disse: guarda, qua c'è il sedile, siediti qua, io sono di fronte a te. Io rimasi esterrefatta, poi da lui, insomma, si capisce che io non amo molto i film di Verdone, è un genere che non mi piace, però insomma da lui non me lo sarei mai aspettato. E poi fu lui quasi anche lì a fare domande per capire, no, all'inizio determinate cose. Poi vabbè, poi quando comincia lui a raccontare, a raccontarsi soprattutto, non riesce ad arginarlo, quindi insomma un altro po' non riusciamo più a andarcene. Però ecco, io invece non ho percepito questo suo essere sulle sue quanto forse un imbarazzo iniziale, probabilmente non saprei neanche legato a che cosa, però anzi io devo dire che ne ho un ricordo quasi quasi l'ho rivalutato rispetto insomma all'immagine che ne avevo vedendolo in televisione.
Oh, vabbè, bisogna capire insomma che noi gli siamo piombati lì, era truccato, stava girando, insomma, anzi ci ha dato un po' di spazio.
Ma ce n'ha dato veramente tanto, tutto quello che ci siamo presi.
Infatti, quindi è stato insomma, bisogna che gli si piomba dentro, questi neanche vivono su un altro, in quel momento magari specialmente vivono in un'altra dimensione, stanno facendo la loro cosa, insomma.
Comunque secondo me ne era contento perché nel camper c'era l'aria condizionata e fuori
sì,
faceva caldo.
Sì.
E quindi
e invece dell'altro film, del film che poi che è stato fatto qui, La compagnia di scuola, invece mi è rimasto un ricordo piacevole perché noi abbiamo conosciuto una delle giovani attrici che hanno partecipato per un periodo ha letto anche per noi.
Enrica Rosso?
No. No, lei non c'era in quel film, era la
che invece è quella che ha propiziato l'incontro.
L'incontro per, esattamente, era la Giusy Cataldo che faceva una parte in quel film, ha letto qualcosa anche per noi in quel periodo. Mi ha dato lei la sceneggiatura e credo fosse proprio la sua e se l'ha pure dimenticata qui, non l'ha ripresa. E ci sono tutte le firme degli attori. Quindi sì, ci sono le firme di tutti quanti, compresa quelle di Verdone, evidentemente era un suo ricordo che è rimasto qui però.
Ma tu hai conosciuto anche, ecco adesso mi sfugge il nome, Lo sapevo. Quello che ha fatto il Cebombo, oddio, come si chiama? Un vuoto di
Nanni Moretti.
Nanni Moretti.
No, no, Nanni Moretti no, non l'ho, no. Non l'ho conosciuto, no, no. Direttamente no. Beh, lì lui. Già, insomma, quell'epoca, quando abbiamo cominciato questa esperienza, e negli anni successivi, insomma, era già noto e famoso. Quindi,
fino ad arrivare a Massimiliano Bruno, con cui Giacomo ha tentato di fare il commento del suo film Viva l'Italia. Penso che non lo finiremo mai questo commento, anzi, ne sono sicura di questo. Comunque,
vabbè, non è detto.
Sono sicura di questo. In genere non sbaglio mai su queste cose, sono intuitiva. E possiamo ascoltarne qualche breve.
Sì, c'è una scena.
No, scusate, ma se siamo tutti qua, chi c'è sta con papà?
Michele, in pigiama, si guarda intorno in una piazza San Giovanni Gremita. Dietro di lui una ragazza tiene un cartello con scritto giustizia, lavoro, futuro. Bernini, il leader della sinistra, sta tenendo un comizio. Dietro di lui bandiere rosse e arcobaleno.
E possiamo cambiare questo paese.
Alcuni giovani esibiscono un cartello con scritto noi sacrifici, voi benefici. Michele arriva sotto al palco e sorride bonariamente a una bambina.
C'è ed è forte.
Michele annuisce scettico.
Era tanto che volevo.
Michele, circondato da migliaia di persone, continua a sembrare spaesato. Osserva tutto e si mischia fra la folla.
Grazie al mio paese che quest'Italia.
Poi cammina circondato dalle persone, osservando tutti e tutto. Si sofferma a guardare una carica della polizia. Ragazzi che fuggono, persone impaurite.
E questa gente come me.
Poi un'esplosione. Michele osserva basito centinaia di poliziotti che affrontano orde di black bloc imbestialiti. Michele decide di camminare verso gli scontri. Il corpo a corpo tra polizia e manifestanti è violentissimo. Ragazzi col volto coperto lanciano sassi e combattono con bastoni e spranghe che si infrangono sugli scudi dei poliziotti. Michele attraversa a ralenti gli scontri come un fantasma in un girone dantesco. Davanti alla sede del partito, Bernini e Gianzanti si stringono la mano per sancire un accordo.
Dobbiamo dirci molte cose.
Sopraggiunge Michele in pigiama. I politici lo notano sorpresi.
Dove si sarà cacciato questo? Onorevole! Papà!
Un ghigno, ecco, si disegna sul suo atto. Valerio e l'autista si avvicinano a Michele.
Papà? Papà?
Un lungo sguardo di sfida fra i politici e Michele.
Andiamo a casa, dai, che non è la giornata giusta per fare una passeggiata. Andiamo a casa.
Eccoci di nuovo in studio. La peculiarità di questo frammento è che chi commenta è proprio il regista.
Sì, Massimiliano Bruno,
che è anche attore. E naturalmente noi ricordiamo che la nostra è una trasmissione interattiva, quindi se i nostri amici vogliono porci dei quesiti possono farlo scrivendo sul form di Parla con l'Unione o anche telefonandoci allo 06 679 1758 o anche allo 06 6998 353. Giacomo,
intanto
abbiamo...
c'è una presenza sul forum, è Anna Rita D'Angelo da Isernia che è in ascolto.
Un saluto ad Anna Rita, naturalmente. La scorsa volta abbiamo anche parlato dei nostri speaker, e prima di procedere con le altre, insomma, gli altri aspetti del nostro incontro, io direi di ascoltare, di sentire altre testimonianze. Che dici, Giacomo?
Sì, ne abbiamo una pronta, credo. Ti riferisci ai lettori?
Certamente.
Sì, abbiamo al telefono a 3 centimetri di distanza, al di fuori dello studio,
il nostro lettore storico, sì, direi, ecco. Renato Rappo, che è un arcinoto, come si vuol dire, è stato un arcinoto speaker writer, anche colui che negli anni passati leggeva i giornali radio, vero?
Sì, anche il telegiornale, anche in video sono stato. Sì.
Ecco, questa era una parte che mi era sfuggita, devo dire. Intanto buonasera e grazie per...
Buonasera a voi, buonasera.
Per
buonasera.
Renderci questa testimonianza. In che cosa si differenzia fare semplicemente speakeraggio dal leggere un libro, invece?
Beh, il libro richiede intanto un tuffarsi dentro la vicenda che viene letta, in cui ci si cerca di immedesimare, insomma, e quindi non è una lettura così astratta e metallica o così soltanto passiva, diventa anche attiva, nel senso che uno deve interpretare le cose che sta leggendo. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente, questo.
Sì.
E tra l'altro Renato Rappo è un nostro premio Braille, perché noi abbiamo proprio...
Tutta vostra.
No, è un premio
assolutamente... Immeritevolmente, diciamo.
Non sono d'accordo. E Renato Rappo è... Forse Giacomo è uno dei nostri lettori di più lunga data.
Assolutamente sì. Sì.
Perché gli altri sono tutti morti.
Ma... Non dica così, se no quale immagine.
No, è la verità storica, è la cronologia del tempo.
Come si è avvicinato al Centro Nazionale del Libro Parlato?
È successo che al giornale radio, che stava qui vicino allora, in via del Babuino, vicino a Piazza del Popolo, sì, c'era una collega che aveva una zia cieca, che si faceva prestare le registrazioni dei libri, però si lamentava della scarsa qualità di queste registrazioni, e si era rivolta a questa mia collega dicendo: ma perché non troviamo qualcuno lì all'interno della RAI che magari abbia una professionalità un po' più avanzata rispetto a quelli che sono i normali lettori attuali? E così lei mi disse: ma perché non vai a fare un provino lì? Siamo qui vicini, dal Babuino alla sede UIC di Roma, e quindi sono venuto e ho trovato proprio Giacomo.
Quindi
il quale
anche...
mi ha provinato. E senza la P davanti potrebbe essere anche...
Sì, è vero, l'ha rovinata, perché sì, da allora sì, non è più riuscita a liberarsi di noi.
Esatto.
Ma come si fa a leggere a volte dei libri noiosissimi?
Con molta buona volontà e con senso del sacrificio.
Quindi anche
no,
nella...
ma lei si ricorderà che io le chiesi quasi in ginocchio di sottrarmi a una lettura di un libro sull'induismo, perché consisteva in parole chilometriche che stavano su 3 righe di seguito, tutta una parola, e diventava praticamente per me un assillo, una specie di incubo, e lei mi ha sottratto, per fortuna.
Ah, sono stata buona.
Cioè, l'ho proseguito per qualche taglio, dopodiché ho detto: no, non ce la faccio, sei più forte di me.
Incredibilmente.
Abbiamo trovato un'altra collega lettrice
appassionata,
invece,
anche della materia,
essendo
sì,
buddista,
di fede, ecco.
Sì. Non era induismo, era buddismo.
Sì. Sono stata generosa, quella volta, incredibile.
Sì, magnanima.
No, forse in quelle poche righe che hai letto c'era una preghiera che è stata esaudita.
Sì, ma no, perché la leggevo malissimo, quindi i vari dei non mi hanno ascoltato.
Com'è cambiato il modo di leggere con l'introduzione dello standard Daisy?
pare che dal punto di vista della lettura nulla, perché leggevo in modo prima e leggo nello stesso modo adesso, però dal punto di vista tecnico forse è più semplice raccordare le pause, gli errori, gli sbagli, che prima invece magari richiedono più tempo nel tagliare il nastro, nel ritornare indietro. Quindi è un fatto puramente tecnico, secondo me, non tanto inerente alla lettura.
Qual è il libro più bello che ha letto da noi? Quello che le è rimasto più dentro? Ne ha letti talmente tanti.
Sì, è una bouquet che è difficile ricordare tutto. Diciamo che, insomma, io sono molto appassionato dei thriller, dei gialli, forse qualche libro di... come si chiama quello scrittore americano che da cui hanno tratto anche molti film,
Grisham forse?
Non Grisham, quello che comincia per K forse, tra i suoi libri c'è Duel, c'è forse c'è Mauro che è un appassionato di questo scrittore, forse mi potrebbe aiutare a ricordarlo. Comunque è uno dei suoi libri che, siccome sono un po' tra la realtà e l'irrealtà, tra il vero e il metaforico, quindi...
Ma King forse?
King.
Ah, Stephen King.
Sì.
Me l'ha suggerito Mauro dall'altra parte,
no,
veniva. Stephen King.
Ah, te l'ha suggerito
lui. Sì. Sì.
E invece io ricordo, Giacomo anche lo ricorda, una lettura di Stefano Benni eseguita da lei.
Sì, me la ricordo, non si riusciva andare avanti su quel libro.
Sì, perché io purtroppo mi metto anche a scompisciarmi dalle risa quando mi fanno ridere certi autori. L'ultimo che mi ha fatto ridere è quel Marco, sempre un autore di gialli, sempre toscano, da cui adesso hanno tratto anche dei telefilm su Sky, come si chiama? Marco... non Altrovandi, ma Arcaldi, qualcosa del genere, che essendo un autore abbastanza così divertente, nel senso che prende in giro anche situazioni serie, proprio è successo anche recentemente, l'ho letto con Francesca, e mi sono spesso fermato perché non riuscivo a non ridere. Lo consiglio ai colleghi... non vedenti che amano i gialli, è un autore abbastanza frizzante, insomma, anche se tratta di omicidi e di complotti.
Mm-hmm. Giacomo, qualche domanda tu per il nostro Renato Rappo?
No, vabbè, noi abbiamo avuto...
Noi abbiamo un contatto quotidiano.
Abbiamo avuto, sì, diversi
episodi.
Abbiamo avuto diverse situazioni. Insomma. No, non so, qualche episodio che lui magari ricorda in particolare, qualcosa che possa aver colpito.
Potrebbe mettervi in cattiva luce.
No, mettiamoci anche in cattiva luce, per carità. Anche
no,
di taglio.
Cioè, mi viene in mente un filmato che abbiamo girato molti anni fa, in cui sia io che te eravamo più giovani di adesso.
Sicuramente.
Ecco, e quindi è un ritorno, diciamo, alle origini della mia attività qui da voi.
Ah, ecco, questo ricordo.
Sì. Sì. Non so in quale DVD o CD l'ho visto, ma forse nell'ultimo che avete fatto per
il novantesimo, forse.
Sì, per il novantesimo.
Sì, dove abbiamo raccontato un po' la storia, c'era pure quello. Sì. C'erano i nostri parenti giovani su quel DVD.
Comunque.
Perfetto.
Questo è quanto.
Io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie.
Goodbye, ciao. Goodbye.
Allora.
Noi ne abbiamo un'altra.
Sì, abbiamo un'altra testimonianza. Io l'ascolterei.
Il file, no, faccio un'indicazione a Mauro che è della regia, si ha individuato. C'è una sorpresa finale su questa.
Sì.
Buongiorno a tutti,
eccolo.
Sono Tatiana Dessi, sono qui per raccontarvi brevemente quella che è stata e che è ancora la mia felice, posso dire, esperienza qui a Unione Ciechi, dove collaboro da circa 20 anni, direi, sì, per il libro parlato. E poi parlarvi così brevemente del mio lavoro, che è quello di doppiatrice dal 90. Diciamo che La situazione qui, insomma, Unione Ciechi per me è ottimale, perché chiaramente è un lavoro che mi permette innanzitutto di leggere tantissimi libri, e questo non mi dispiace affatto, perché poi con il mio lavoro riesco, purtroppo ho poco tempo a disposizione, quindi poi riesco a leggere poco a casa. Quindi il fatto di trovarmi in una situazione di 2 ore chiusa in una stanzetta con un'unica persona che mi fa da referente, che è Marino Fossatelli, ovviamente il tecnico audio, e per me è ottimo, insomma. Leggo dai romanzi a qualche volta mi capita qualche saggio, e qualche volta anche libri di arte in generale, magari biografie di pittori, eccetera. Quindi per me, diciamo, è un'esperienza, appunto, che mi porto avanti da veramente da quasi 20 anni, e che mi rende felice, veramente. È un lavoro che per me è il massimo, ecco, insomma, ci tengo molto. Sono arrivata a Unione Ciechi, sono stata presentata da un mio collega, che è Alberto Angrisano, e all'inizio infatti ho lavorato con Mauro, e sempre per il libro parlato, ho collaborato anche per le riviste per un breve periodo, e poi, ecco, è iniziata, diciamo, questa esperienza che ripeto, per me è molto importante, veramente. È un angolino, diciamo, tutto mio rispetto al lavoro che poi faccio, che è molto più frenetico che quello del doppiaggio, dove cambiamo sede ogni 3 ore. Diciamo che per quanto riguarda le modalità di lavoro sono un po' cambiato, ovviamente, da quando ho iniziato io, perché prima si iniziava a registrare, si andava avanti finché uno non sbagliava, diciamo così, e si ricominciava dal punto. Invece adesso è tutto registrato, credo si dica per file, insomma, quindi noi ci fermiamo al punto della fine pagina e poi riprendiamo. Quindi per noi è un modo di lavorare più lento, se posso osare, anche ci procura una distrazione in più, perché per quanto mi riguarda, quando uno comincia a leggere, entra in un libro, nel racconto che sia, è chiaro che si lascia anche prendere, anche se poi la lettura deve essere abbastanza neutrale. Per quanto mi riguarda ci riesco poco ad essere neutrale, però chiaramente mi rendo conto che con questo sistema la fruibilità da parte di chi ascolta è migliore, sicuramente è migliorata. E cosa dire di più? Niente, dico del mio lavoro, che sono una professionista ovviamente circa dall'88, prima come attrice, poi come doppiatrice dal 90. Al momento sono molto famosa per un cartone animato che sto doppiando, che è Peppa Pig, che mi sta ossessionando e ossessiona la vita di tanti genitori e bambini, però ne vado fiera, insomma, perché comunque è un cartone che va per la maggiore e che sicuramente porta dei valori buoni, insomma, no? Sia per le famiglie che per i bambini. E quindi colgo l'occasione per salutarvi con Peppa Pig.
Arrivederci a tutti, sono Peppa Pig, vi faccio un saluto da Unione Ciechi, ciao ciao!
Ecco. Giacomo, che ormai vede anche lui questi cartoni animati avendo una nipotina, si ritrova. Vero?
E questa era
hai ritrovato Pig. Questa voce,
sì, assolutamente sì. Nel frattempo sul forum è arrivato anche Franco Dragonetti da Matera, saluta tutti quanti, dice si scusa dell'assenza del 4 dicembre perché era in malattia, e adesso oggi è arrivato leggermente in ritardo perché era impegnato con un socio. Va bene.
Adesso parleremo di una modalità per poter acquisire tramite internet i nostri testi, tramite internet, tramite smartphone, in realtà, anzi tramite l'iPhone, e faremo ciò mediante un'intervista che faremo con l'ingegner Benassati. Buonasera.
Buonasera.
Ciao Alberto.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera a lei.
A quelli che ci stanno ascoltando.
Vuole spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è questa applicazione che appunto abbiamo creato, che lei ha creato per iPhone, e tra l'altro è in preparazione anche quella per iPad?
Sì, esattamente. Anzi, è quasi al 99%, diciamo, lasciamoci un 1% per le ultime rifiniture. E questa applicazione fondamentalmente sì, è quello che si chiama un'app per iPhone, funziona già anche su iPad, non sfruttandone tutte le
potenzialità,
caratteristiche,
cioè,
che invece saranno con la nuova versione, e permette in modo molto semplice, quindi anche in mobilità e quant'altro, di poter consultare il catalogo che online del libro parlato, scegliere quale opera si vuole ascoltare e trasferirla con un semplice tocco dello schermo sul proprio dispositivo. A quel punto, una volta finito, diciamo, il processo di salvataggio all'interno del proprio dispositivo, uno, fra altre cose, potrebbe anche non essere più connesso a internet, quindi, che ne so, durante un viaggio in aereo o cose di questo genere, e ascoltarsi tranquillamente l'opera scaricata usufruendo dello standard Daisy, quindi con le pagine, le note e quant'altro. Ecco, questo è il succo fondamentalmente dell'applicazione, quindi un modo molto semplice per ascoltare le opere realizzate dal libro parlato e in assoluta mobilità e accessibilità ovviamente completa da parte dell'applicazione.
Mi accennava Giacomo che è uscito il nuovo aggiornamento?
Sì, è uscito giovedì della scorsa settimana, se non ricordo male, che c'erano alcune piccole cose che erano saltate fuori, soprattutto con l'aggiornamento da parte di Apple del suo sistema operativo, che è passato da iOS 6 a iOS 7, e per cui c'erano alcune cose che non funzionavano, che sono state corrette, e l'aggiornamento è stato approvato da Apple appunto la scorsa settimana, per cui è in linea sullo store di Apple.
Immagino che in questo caso non si corra più il rischio di perdere la libreria.
Diciamo che abbiamo fatto il possibile per non farla perdere, però purtroppo nei software ci sono sempre quelli che vengono chiamati bug, che sono lì nascosti e pronti a colpire in modo traditrice, però diciamo che questa volta non ha squillato il telefono.
Per il momento non ha squillato.
Penso che sia andato tutto a buon fine.
Ecco, quali sono le cose che sono state rese più funzionali?
Soprattutto un problema abbastanza grosso e evidente, che era sull'input delle pagine, cioè nel momento in cui si voleva andare a una determinata pagina, l'applicazione non, per un problema appunto di compatibilità fra iOS 6 e iOS 7, non mostrava il campo dove si poteva andare a toccare per inserire il numero di pagina, per cui quella è stata, diciamo, la correzione più evidente. L'altra cosa era appunto negli aggiornamenti, che non andasse persa la libreria. Più è stato inserito un pulsante che la prima volta che viene scaricata l'applicazione e si va per diciamo configurare l'applicazione, quindi inserire nome utente e password, che sono quelli che servono per poter usufruire del servizio, se non sono presenti nome utente e password viene aperta una finestrella in cui si dice che servono nome utente e password, e c'è un bottone che rimanda al sito, al forum di registrazione, nel caso uno non si sia ancora registrato al servizio, per cui può anche, diciamo, dallo smartphone eseguire la prima fase di registrazione. Poi serve un'altra procedura, che è quella appunto dettata dal libro parlato, quindi dobbiamo mandare il certificato, credo, cose di questo genere, se non ricordo male.
Ricorda benissimo. Naturalmente l'applicazione non ha costi, è gratuita. Vuole dirci invece qualcosa sull'applicazione per iPad, che ci auguriamo magari di poter avere già prima di Natale, chissà.
Diciamo ci siamo con i tempi ci siamo ancora, quindi potrebbe essere il regalo, tra virgolette, di Natale, un regalo gratuito. Ma
e ci auguriamo di saperlo in tempo per poterlo comunicare.
E allora, l'applicazione per l'iPad segue lo stesso schema di quella dell'iPhone,
sì.
Diciamo però più pensata al mondo dell'ecovisione, quindi sono stati trasformati alcuni pulsanti che prima erano abbastanza grafici e con delle piccole icone, quindi con dei contrasti non particolarmente evidenti. Sono stati ingranditi ovviamente perché l'iPad ha uno schermo molto più grande di quello dell'iPhone e con la possibilità di poter variare i colori dei pulsanti in modo da potersi adattare anche a varie caratteristiche. Quindi il font è più grandi rispetto nelle liste di selezione dei libri e cose di questo genere. Quindi diciamo, si è andato a sfruttare quelle che sono le caratteristiche grafiche che ha un iPad rispetto a un iPhone, fondamentalmente uno schermo quasi quattro volte più grande, ecco, per cui si è andato a intervenire su quel tipo di possibilità che dà l'iPad. Mentre il sistema operativo è sostanzialmente lo stesso, per cui diciamo la struttura dell'applicazione è esattamente quella. Tra l'altra cosa, l'applicazione si accorge da sola quando sta girando su un iPhone o sta girando su un iPad, per cui l'applicazione rimane la stessa, cioè quando io andrò a scaricare l'applicazione, se la faccio girare su un iPhone si comporta in un certo modo, se la faccio girare su un iPad si comporta in un altro modo, perché sfrutta appunto le caratteristiche hardware del dispositivo Apple.
A suo parere è possibile realizzare un'app che mi legga e mi possa far gestire anche il full text di Daisy?
Sì, diciamo che si potrebbe pensare, è ovviamente più complicato.
Questo sicuramente.
Diciamo, più si inseriscono cose come, diciamo, quando si è passati, ormai anni fa fondamentalmente, dallo standard a cassette allo standard Daisy per poter fruire meglio dei libri, si è dovuto complicare il lavoro. Per avere più cose si è dovuto un po' complicare il lavoro. Anche qui, ovviamente, se si passa da un solo libro audio a un full text, le cose diventano ovviamente più complicate, ma direi che è possibile farlo.
Già, come
ovviamente ci deve essere uno studio dietro, perché in questo momento direi di sì. Però,
certo, poi è da verificare.
Poi tutto da verificare.
Quanto è complesso.
Come tutte le cose.
Certo. Giacomo, hai delle domande
ma
per l'ingegnere?
No, solamente una notazione mi viene in mente mentre l'ingegner Benassati ci parlava della grandezza del 4 volte superiore all'iPhone dell'iPad. E adesso con l'iPad mini come ci mettiamo col mini?
Cioè, il mini non è 4 volte superiore, ma
è comunque
più grande, sicuramente.
Sì.
Quindi, ma la risoluzione grafica rimane la stessa, per cui l'applicazione si adatta a uno piuttosto che l'altro.
Quindi
ovviamente, essendo la dimensione più piccola, anche se andiamo a misurare in centimetri o in millimetri, forse meglio, un carattere, ovviamente nell'iPad mini sarà un qualche millimetro in meno rispetto a quello dell'iPad grande, chiamiamolo così. Ecco.
Sì, certo. Quindi riconosce comunque che è un mini iPad, è sempre lo differenzia dall'iPhone comunque automaticamente.
Sì, esattamente. Mm. Cioè, il mini iPad è un mini appunto iPad,
ecco.
Per cui l'applicazione si comporta sul mini iPad come sull'iPad, mentre nell'iPhone si comporta, diciamo, in modo diverso, perché appunto le caratteristiche, riconosce le caratteristiche hardware del dispositivo in cui viene fatto girare.
Okay.
Beh, a questo punto noi rimaniamo in attesa dell'uscita di questa nuova versione dell'applicazione.
Noi speriamo entro la fine della settimana di riuscire a inviarlo a Apple.
Mm-hmm.
Apple mediamente ha un processo di certificazione che va dai 6 ai 7 giorni, mm-hmm. per cui diciamo circa una settimana, compreso sabato e domenica,
sì.
Per cui siamo nei tempi giusto della vigilia di Natale, io raggiù dal camino con Babbo Natale.
Benissimo.
va bene.
Noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro.
Grazie anche a voi e ci risentiremo presto.
Ciao, grazie, buonasera. Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Grazie. Brano musicale.
Seven women on my mind. Four that wanna own me, two that wanna stone.
Eccoci di nuovo in studio. Giacomo, ci segnalavano che qualcuno non riesce ad ascoltare. Ma
allora sì, ci è arrivata sul forum questa da Sarno dell'Anmil di Avellino. Cioè, non so se riceverete questo messaggio, ma purtroppo non riesco a ricevere l'audio. Io suppongo sia un problema suo, del suo PC, perché gli altri ci ascoltano, lui stesso nelle volte precedenti, nelle lezioni precedenti ci ha ascoltato tranquillamente.
Ecco,
non
magari le persone sono all'ascolto comunque per rassicurarci.
Ecco,
ci
io sì, magari se ci dicono, se che loro ci dicevano,
insomma, da ciò che ci risulta, noi
non vorrei che fosse, sì, magari è occorso qualcosa nel frattempo, ma speriamo di no. Vediamo se gli altri ci danno
un cenno
sì, di...
Nel frattempo abbiamo raggiunto telefonicamente Domenico Gorno, che avete avuto modo di ascoltare. No, sì, che avete, buonasera,
ciao,
sto pensando,
Domenico,
sì, che avete avuto modo già di ascoltare la scorsa settimana. Buonasera Domenico. Questa sera Domenico racconterà a tutti voi come è possibile effettuare il download dei libri. Noi abbiamo già parlato dell'applicazione per iPhone e della realizzanda applicazione per iPad. Invece Domenico vi racconterà, vi spiegherà come è possibile acquisire un testo anche utilizzando, banalmente ormai si potrebbe dire, il personal computer. Prego Domenico.
Esatto, buonasera a tutti. Abbiamo nostro sito, praticamente il sito è lponline.wikibs.it, dove appunto si può accedere per iscriversi al servizio e scaricare le opere, diciamo, che sono a disposizione. Attualmente sono a disposizione circa 14.127 opere scaricabili dal sito. Per registrarsi è molto semplice, basta entrare nella home page, si clicca sul link registrazione. A questo punto si accede a una pagina dove devono essere inseriti i dati personali dell'utente, con tutte le caratteristiche appunto dell'utente. Viene richiesta una scelta di password e username che serviranno poi per il download dei libri. Una volta che viene confermata la seconda pagina, appunto, dove viene inserita la propria username e la propria password, arriva un'email al server di gestione del programma, che risponde in automatico dicendo che appunto ha accettato la richiesta di iscrizione. A questo punto si rimane in attesa di una certificazione medica che attesta lo stato invalidante della persona. A questo servizio possono accedere i non vedenti, gli ipovedenti, i disabili gravi e i dislessici. Quindi, una volta ricevuta la documentazione che attesta che appunto la persona rientra in queste categorie, viene attivata automaticamente dal personale appunto che è a disposizione per questo tipo di servizio, e l'utente riceve l'email di conferma e di convalida della propria password e della propria username. A questo punto, sempre collegandosi al sito che vi ho detto inizialmente, lponline.icbs.it, si clicca sul link catalogo, si può e si accede alla ricerca praticamente delle opere che si intendono scaricare. C'è la possibilità di fare una ricerca per autore, una ricerca per titolo, una ricerca per genere e addirittura selezionare il tipo di formato audio che si ritiene di voler ascoltare, anche se ovviamente i formati che si ritrovano sono comunque in MP3 in formato DAISY o MP3 diciamo singoli MP3. Cos'altro aggiungere? Allora, questo servizio, non so se ne avete già parlato, io mi sono collegato ora, abbiamo iscritti attualmente 2.802 persone, quindi diciamo, c'è stata un'ampia richiesta di iscrizione. Attualmente nell'anno 2013, a partire da gennaio fino a oggi, sono state scaricate 78.329 opere, e quindi direi che è un servizio che viene ampiamente utilizzato.
C'è stato un ulteriore incremento rispetto allo scorso anno, vero? Anche...
Sì, l'aumento è sempre piuttosto importante, insomma, si nota che ogni anno cresce sempre il numero di download, quindi questo significa che siamo sulla strada giusta e che comunque le persone attraverso questo sistema sono riuscite a gestire il servizio, sicuramente grazie anche al supporto che l'Unione ha messo in campo con il servizio delle sezioni.
Con il servizio delle sezioni e anche con la nuova applicazione, perché i dati sono gli stessi.
Ovviamente tutte le applicazioni che poi che sono andate a migliorare e la possibilità di scaricare le opere, quindi attraverso le varie app, le varie applicazioni, hanno sicuramente e ulteriormente migliorato il sistema.
Avete forse idea di qual è il libro più richiesto, più scaricato?
No, è perché anche qui, come dicevo nella gestione diciamo della distribuzione, ci manca proprio la fase statistica, quindi non abbiamo proprio una, specialmente ancora di più nella gestione dell'online, essendo personale lo scarico delle opere, non abbiamo un resoconto. Si potrebbe fare, perché sarebbe una cosa molto, molto curiosa, anche perché adesso i numeri sono importanti e quindi sarebbe utile riuscire a fare una classifica delle opere più gettonate, diciamo così.
E no, Giacomo, attualmente non c'è. Giacomo, hai delle domande per Domenico?
Sì, no, più che domande volevo no, volevo sottolineare una cosa, che i vari passaggi del libro parlato sono sempre stati segnati da qualcosa, insomma da degli eventi nuovi, e questo è uno di quelli, perché cioè, diciamo che cambia un'epoca in questo senso, no? Stiamo accompagnando la fruizione, stiamo accompagnando gli utenti verso una nuova fruizione, no? Le tecnologie cambiano e noi in qualche modo ci adeguiamo e li accompagniamo, abbandoniamo il supporto pian pianino, il supporto CD, e apriamo le porte del download, insomma.
Sì.
Beh, indubbiamente questo servizio ha battuto tutte le barriere, diciamo, perché ci sono collegati al nostro servizio da tutte le parti del mondo con una grande facilità. Noi abbiamo iscritti che non sono solo italiani, ma sono anche comunque italiani all'estero, che attraverso questo servizio hanno sicuramente facilitato la loro fruizione al servizio.
Non solo, ma la cosa secondo me più importante, lo dico da utente ancora prima che da responsabile del servizio, è che ovviamente in primo luogo l'utente può fruire del libro in tempo reale, non deve effettuare una richiesta, ma decide e lo scarica.
Esatto.
E poi non deve attendere, nel senso che, come accennava anche Domenico la volta scorsa, e il numero di copie nei centri di distribuzione sono poi limitate. E vi sono poi dei libri che sono quelli più richiesti, i best seller cosiddetti, anche se si inserisce un numero maggiore di copie, ma per quanto sia non si riesce a essere tempestivi, come può essere invece un download. Io decido, lo scarico, lo inserisco o all'interno di un'apparecchiatura con la quale lo voglio leggere, se lo voglio lo masterizzo, addirittura faccio un CD e me lo masterizzo, oppure se voglio leggo col computer o con un'applicazione, insomma ho varie modalità, varie possibilità di scelta e... indubbiamente questo è un grosso, è una grossa conquista. L'avessi avuta io 20 anni fa.
Beh, sì, sicuramente.
Quando studiavo.
Altro che.
Sì.
Ma il bello di internet, insomma, la cosa così da sottolineare è che tutte le barriere vengono abbattute, anche le barriere
tempo,
di
spazio temporale.
Sì, sì, ma sì, esattamente, non ci sono più confini, quindi ecco, i nostri associati, i nostri utenti che stavano all'estero dovevano richiedere per posta,
sì,
aspettare
l'ho appena
detto
per
sì, domenico. Infatti, aspettare per posta adesso in un attimo. Tratterrei ancora un momento Domenico, perché c'è una domanda sul forum che così ci aiuta a chiarire anche lui. Intanto ci dicono, al nostro appello hanno risposto, ci sentono bene, sia da Matera, Anna Rita ci sente bene, anche Claudio Romano in ascolto dice nessun problema di ascolto.
Molto bene.
E Franco Dragonetti da Matera ci chiede, cioè, per noi operatori dell'ANMIL, non ipovedenti, non invalidi eccetera, è possibile effettuare la richiesta di iscrizione? qui...
direi che come dicevo prima non è solo una scelta quella di aver definito le categorie che possono usufruire,
certo,
del nostro servizio. Diciamo che i disabili gravi, gli ipovedenti, i non vedenti e i dislessici attualmente sono gli unici che effettivamente possono usufruire di questo servizio. Attualmente non c'è una possibilità diversa, insomma si dovrebbe capire se poi questo servizio si potrà eventualmente ampliare anche ad altre persone, però
o anche ad altre entità qualora effettuino servizi in favore di nostri, esatto, associati o comunque di persone cieche o di ipovedenti.
Sicuramente non è un limite del programma, che non ne ha,
perché
il programma gestisce tranquillamente il numero, cioè qualsiasi numero di richieste, ma è proprio una scelta un po' obbligata quella di servire effettivamente persone che non possono accedere alla cultura attraverso altri sistemi, insomma.
I normali canali, insomma, sì, certo.
Esatto.
Grazie Domenico per essere stato con noi e sì, buon lavoro come sempre.
Grazie, buon lavoro anche
grazie.
A voi.
Grazie. Ciao, grazie.
Buona
ciao, ciao.
Brano musicale, Mauro. Eccoci di nuovo in studio.
Abbiamo visitato tutto l'albergo proprio.
Dottor California, sei pessimo.
È una grande costruzione quella.
Beh, però è un grande brano anche. Allora, siamo tornati in studio. Dicevo, ci piacerebbe sapere anche dai nostri amici all'ascolto che cosa ne pensano di questo servizio, se lo immaginavano così, che cosa conoscevano del Centro Nazionale Libro Parlato. Magari se ci scrivete qualcosa ci fa davvero piacere. Nel frattempo
accettiamo solo cose positive,
no, anche quelle negative. Tanto poi non le leggiamo.
Franco Dragonetti ci risponde, grazie della risposta, ci manda appunto perché prima
ha posto la domanda sugli operatori. E se a voi piacerebbe anche leggere, appunto, con mi sto raffreddando, se vi piacerebbe leggere anche con questo sistema. La cosa che noi ora vogliamo farvi sentire, è un'altra modalità di lettura. Allora, abbiamo visto adesso la modalità più evoluta. Prima l'iPhone e poi il personal computer, però dobbiamo tener conto del fatto che vi sono persone, anche persone molto anziane o comunque semplicemente persone che non sono informatizzate e che però, ci mancherebbe altro, hanno anche loro il diritto alla lettura. E allora in questi casi noi, come sapete, produciamo questi testi anche su CD e vi sono delle apparecchiature che ci consentono di leggere questi CD in standard tesi, e ora Giacomo vi farà la demo di una di queste apparecchiature, anzi di due, perché vi è una seconda apparecchiatura che è della stessa marca di quella che vi dimostrerò a Giacomo, attraverso la quale è possibile leggere i libri anche se non
su supporto
CD, ma semplicemente caricandoli all'interno della macchina in schede che sono micro SD.
Sono SD.
Prego Giacomo.
Allora, intanto accendiamo.
E naturalmente scriveteci, perché noi vogliamo sapere le vostre.
Benvenuti in Victor Reader.
Oh, fatalità, era
la voce di Renato Rappo.
Appunto, l'abbiamo sentito prima. È onnipresente. Dunque, vediamo se qui intanto.
Anche negli ausili.
Allora, dicevamo la scorsa volta della navigabilità dei testi su CD, e questo è l'apparecchio appunto dedicato. Col quale, mediante una serie di una combinazione di tasti, cioè, si può appunto navigare, sfogliare il libro, pur se inserito nel CD. Allora, inseriamo, acceso l'apparecchio, inseriamo il CD.
Ecco il rumore.
Ora,
questa è una lettore CD che non ha, com'è, a ingoio lo chiamano?
Ma sì, c'è il cassetto interno e si
chiamano questo.
Gianluigi Nuzzi, Sua Santità, Le carte segrete di Benedetto XVI.
E qui si ferma perché
edizione Chiare Lettere 2012.
E si ferma qua l'apparecchio perché una volta detto il titolo. Ora io, se spingo play, comincerà da un punto X, perché ovviamente l'abbiamo testato questo CD su questa macchina, siccome la macchina ha la memoria dell'ultimo ascolto,
è una delle caratteristiche
fondamentali, esattamente, mi riprenderà da dove ho lasciato.
Profitto volentieri dell'occasione, infatti, per trasmettere a lei, lasciato, Eminenza, e agli altri illustri membri.
C'è ripreso da quel punto esatto. Allora, io posso impostare il livello di navigazione utilizzando la pulsantiera, cioè una pulsantiera tipo quella telefonica, con dei tasti che vanno da 1 a 0, e sono posizionati nella prima fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, nella successiva, ancora sotto, 7, 8, 9, nella quarta fila, che è l'ultima della pulsantiera, della pulsantiera numerica, cioè al centro lo 0, a sinistra il tasto asterisco e a destra il tasto cancelletto.
Vogliamo dire che i tasti sono anche piuttosto grandi ed ergonomici?
I tasti sono grandi, fatti apposta per essere percepiti bene al tatto, insomma. È un apparecchio molto semplice da utilizzare, lo possono utilizzare molto bene anche le persone più anziane, quindi c'è il tasto, anche il tasto play è stato strutturato in un certo modo, è un tasto molto grande con un incavo centrale, insomma, è riconoscibile anche al tatto. I colori, siccome l'apparecchio è studiato anche per essere utilizzato da evidentemente da ipovedenti, ci sono dei colori che differenziano alcuni tasti, insomma. E allora io posso impostare con i tasti 2 e 8 il livello di accessibilità.
Livello 2.
Allora, il livello 2 significa che io posso fare una ricerca scendendo nel menu che ho impostato fino al secondo livello. Quindi il primo livello potrebbe essere un capitolo, il secondo livello un paragrafo e poi un sottoparagrafo, dipende. Noi possiamo arrivare a 7 livelli consecutivi. Vediamo questo libro quanti ne ha.
Livello 1.
Livello 1.
Frase.
Eccolo, vediamo.
Salta intervallo. Un pagina.
Vediamo ancora.
Livello 3.
Ecco, questo è un menu ciclico. Adesso quando ho sentito livello 3, abbiamo sentito livello 3, vuol dire che questo libro è stato realizzato
su 3 livelli.
Esattamente su 3 livelli. Quindi ci saranno i capitoli o le parti e i capitoli e i paragrafi, oppure capitoli, paragrafi e sottoparagrafi. Dipende. Ora
pagine.
Io casualmente ho il libro in nero. È qui.
Oh, che strano.
E quindi possiamo
forse per vedere la struttura, ma guarda,
possiamo vedere l'indice e vedere come è stato
strutturato.
Se trovo l'indice, eccolo qua. Allora l'indice è fatto in questo modo. Ci sono delle parti principali che si chiamano, per esempio, questo libro, che è un'introduzione evidentemente. E poi fonte informativa, poi le lettere segrete di Boffo al Papa, corruzione nei sacri palazzi, la gioiosa macchina delle offerte, e sono i capitoli. Sotto i capitoli ci sono vari altri capitoletti, sottocapitoli. Il terzo livello sicuramente in questo caso potrebbe essere dato da alcune lettere che sono riportate all'interno dei sottocapitoli, e quindi risultano essere il terzo livello di registrazione. Ora andiamo in play e sentiamo
dell'istituto.
Ha ripreso da un certo punto.
Di sua santità.
Vado avanti col tasto 6. Io ho impostato il terzo livello,
ossequi,
per esempio. Vediamo.
Mi confermo di vostra eminenza. Beatissimo padre. Sabato 26
esattamente
marzo,
questa
per fax,
è una lettera.
È
adesso io lo fermo, imposto il tasto, il livello 1.
Livello 2. Livello 1.
Questo è quello più grossolano, il livello che mi salta per capitoli. Li vado in play.
Qualità di presidente dell'Istituto Toniolo. CL, legionari e lefebriani, atolli dell'impero.
E questo è un altro, è un capitolo.
Julian Carron, capo di CL a Milano.
Vado ancora avanti.
Quindi per essere più chiari, allora, ecco. Il primo livello mi consente di saltare da capitolo a capitolo, quindi le parti più grandi.
Esatto.
Il secondo livello cosa mi consente di fare?
Il secondo livello, dal secondo in giù, posso scendere. Scendo di se ci sono paragrafi, se ci sono. Tante volte abbiamo visto in certi libri, non so, paragrafo 1.4.4, per esempio 1.3.8. Quelli sono paragrafi e sottoparagrafi. Dipende appunto dalla struttura cartacea.
Ed il terzo livello?
In questo caso il terzo livello sono le. No. Ogni paragrafo dentro l'altro è un livello in più, per cui...
Allora, per spiegare meglio ai nostri amici, allora, se io digito il tasto 6 nel primo livello, lui dove mi va a finire?
Salta i capitoli.
Nel secondo livello, digitando il tasto 6?
Nel secondo livello, oltre i capitoli, scende ancora e va ai paragrafi.
Quindi mi fa paragrafo per paragrafo.
Sì, ma anche i capitoli. No?
Sì, no, vabbè, entra questo, nel capitolo questo è chiaro, però entra
e va nel
e
paragrafo.
Mi scorre paragrafo per paragrafo.
Se vado sul livello 3, mi entra nel capitolo, mi entra nel paragrafo e va a fermarsi anche negli altri sottoparagrafi, fin quanti ce ne sono.
Ad esempio, questo libro è strutturato per pagine.
Le pagine sì, le pagine è un altro criterio di ricerca. Questo è...
No, al di là della ricerca vogliamo far vedere come scorre pagina per pagina.
Allora, adesso possiamo fare l'interrogazione per pagina.
Vai a pagina.
Non lo so, 167.
6, 7. Pagina 167.
Do il tasto play.
Profitto volentieri dell'occasione
e questa per è la pagina 167
e agli altri illustri membri dell'istituto il benedicente saluto di Sua Santità. Unisco anche l'espressione dei miei personali.
In questa pagina, e qui facciamo vedere un'altra caratteristica, non l'ho chiamata a caso la 167, perché nella
pagina... Ho capito, anche perché era quella su cui era fisso il
lettore. No, l'ho mandata, sì, appunto, sì, era la stessa, sì, perché ha ripreso lì l'ultima prova che avevo fatto, perché nella pagina 167 all'inizio c'è una nota... perché no, non ne ha tantissime questo libro di note e questa...
Infatti la cosa importante, soprattutto per chi studia, ma comunque quando si legge un libro, si possono anche consultare le note a piè di pagina.
Si possono,
come si fa?
Si possono consultare o saltare, sì, con questo termine mutuato dall'inglese skippability, si possono saltare. Io ho impostato il lettore tramite il tasto che regola il menu, che è il 7, ci fa entrare nel menu e ci fa impostare le cose. Io l'ho impostato che in maniera tale che la macchina ci avvisa che c'è la nota. Se io non faccio niente, prosegue nel testo. Se in quel momento sento, mi dice nota, adesso lo sentiamo, io spingo il tasto cancelletto, l'apparecchio si ferma, entra nella nota e me la fa ascoltare.
Vogliamo vederlo?
Allora, devo tornare un po' indietro perché dobbiamo sentire la nota. Sì. Quindi...
Differenti ossequi. Adesso mi riesco a tutte le dita, ti vedo in miglia.
Sta tornando indietro.
Sto tornando indietro.
Con il tasto a sinistra del play.
Istituto Toniolo.
Eccolo.
Nota. Nota a piedi pagina.
Io non faccio niente.
Profitto volentieri dell'occasione per trasmettere...
Ritorno indietro.
...nomine o di incarichi o attività gestionali dell'Istituto Toniolo. Nota. Nota a piedi pagina.
Cancelletto.
Nota a piedi pagina. Sarà poi compito del professor
Flick,
prosegue la missiva di Bertone... proporre la cooptazione dei membri mancanti.
Adesso non so quanto
se io vado a constatare che la nota non mi interessa.
In particolare il prossimo arcivescovo pro tempore.
Bella domanda.
E un prelato suggerito dalla Santa Sede. In previsione dell'avvicinamento
indicato,
questa segreteria di Stato ha già informato il professor Flick.
Proviamo a sfermarlo e
ottenendone il consenso.
E no, riprende da quel punto. No, perché ormai non credo che sia.
Ah, forse
no, c'è un comando. C'è un comando. Non me lo ricordo.
Non me lo ricordo neanche
io. C'è un comando, sì, che ci fa tornare al testo. Ora considerate che noi operiamo per realizzare...
Sarà sempre cancelletto?
Non lo so. Forse l'asterisco che annulla...
Ritorno al testo.
Eccolo, l'asterisco. Grande, l'asterisco. No, io te l'ho detto, tu l'hai scritto. Però è grande, sei grande tu. Va bene, ecco il testo.
Profitto volentieri dell'occasione per trasmettere a lei, Eminenza.
Torna al testo quel profitto.
Questo la dice lunga sul fatto che noi, ad esempio, non utilizziamo, cioè personalmente io difficilmente utilizzo la lettura delle note.
No, vabbè, ma qui i comandi, anche noi come operatori.
No, ma io veramente io uso questo apparecchio, però per dire difficilmente vado a leggermi le note.
Le funzioni ci sono, ce ne sono tante. Ora sì. Chi lo utilizza in ogni momento chiaramente le memorizza e quel che usa di.
Io praticamente tutte tranne quella.
E questo possiamo sentire un giusto per far vedere che il libro in realtà non ha tutte le pagine, non c'ha solo 167. Possiamo andare da un'altra pagina.
Ma a parte vai a pagina, c'è anche una modalità per scorrere pagina per pagina.
Aspetta, un'altra.
3, 0, 3. Pagina, 3, centinaia, 3.
Vabbè, questo è un problema, un difetto del vetro, dice centinaia. Qui c'è...
Tengo a precisare che con questa indicazione
con una lettera.
Non intendo privilegiare il legame di amicizia e la vicinanza del patriarca al movimento di comunità.
Ok.
La cosa interessante, appunto, che dicevo, che inserendo il primo livello e si mette la lettura delle pagine per pagina, è possibile con il tasto 6 scorrere pagina per pagina, oltre a, come diceva Giacomo, interrogare sulla pagina o comunque a dirgli vai a pagina tot. Questo perché per noi è molto utile, perché ad esempio con le cassette o il lettore, ma noi come libro parlato non lo facevamo, diceva, che ne so, pagina 15-16, oppure in realtà tu non sapevi mai a che pagina ti trovavi. Invece in questo modo veramente il libro è non solo navigabile ma sfogliabile. Oppure se una persona mi dice guarda vai a pagina, che so io, 15-500, insomma, del tale libro, io posso andare e quindi confrontare anche ciò che mi viene indicato, ed è utile non soltanto, guardate, per lo studio, anche proprio per il piacere di leggersi una pagina. E poi la cosa interessante, io posso inserire dei segnalibro, quindi posso inserire vari segnalibro all'interno di questi
fino
testi
fino al 9999,
e la macchina li memorizza tutti, nel senso possono essere di più CD, la macchina me li memorizza e quando io inserisco il CD lui li ritrova, così come ritrova anche, lo dicevamo, il punto a cui si era arrivati, sino a cui si è arrivati a leggere.
Vogliamo provare insieme un segnalibro,
ma sottolineare il profilo di una personalità di grande prestigio ed esperienza. Inserisci segnalibro.
Vediamo un po'.
1. Segnalibro. 1. Inserito.
Adesso. Continuiamo ad andare.
Che in situazioni
facciamo
di governo
anche un'altra pagina.
Assai delicate. Vai a pagina. 1. 4. 7. Pagina. 147.
Sto in un'altra pagina.
Un nodo fondamentale
adesso
è il ruolo del governatorato in rapporto alle zone extraterritoriali.
Il segnalibro si richiama con...
Potrebbe chiarito nel rispetto... Vai a segnalibro. 1. Segnalibro. 1. Che in situazioni di governo assai delicate ha mostrato fermezza e chiarezza di fede.
E quindi energia anche questo nella... è utile. Ora Giacomo vi mostrerà anche il Victor Stringer.
Solo una cosa, scusa Luisa, sì. Il tasto 5, perché il tasto 5 ci indica la posizione in cui ci si trova attualmente. Prego.
Posizione, pagina, 3, centinaia, 3, vabbè. Intestazione, 128.
E un'altra cosa interessante è anche, questo tasto, il tasto 0,
Gianluigi
che mi dà
Luzzi,
le informazioni.
Sua santità. Le carte segrete di Benedetto XVI. Edizione Chiare Lettere, 2012.
Mi legge il titolo.
3, centinaia, 13 pagine.
Ti dice
100,
quante pagine 37, sono.
Intestazioni.
Quante intestazioni.
Tempo totale.
Il tempo...
12 ore, 29 minuti,
quanto
31
hai letto?
Secondi. Tempo trascorso. 11 ore, 51 minuti, 19 secondi. Tempo residuo, 38 minuti, 12 secondi. Un segnalibro in questo libro. Un libro. Alimentazione con cavo. Carica della batteria completa.
Tutto mi dice, per cui io posso anche sapere, insomma, diverse informazioni tramite il tasto 0.
Sì, solo quel fatto che dice, invece di dire 100, 350, dice 3 centinaia 50, ma l'abbiamo, è stato corretto in una successiva versione, è stato corretto. Questo abbiamo preso un apparecchio qualsiasi che non era... Noi ne abbiamo diversi tipi che alcuni non li abbiamo aggiornati. Ci servono per fare i test, esattamente. Ma ora, rapidamente, con l'altro apparecchio, ma è sostanzialmente...
Le funzioni sono analoghe.
È proprio identico, ha la stessa tastiera, più in piccolo, lo facciamo sentire solo per far capire le dimensioni, perché questo è assolutamente tascabile, il Victor Stream.
Sì,
è
la grandezza di un pacchetto di sigarette, forse.
Esattamente,
un po' più grande.
Leggermente più grande.
Per chi non fuma, di un mini registratore o di un telecomando, va?
Eccolo.
Benvenuti in Victor Reader. Gianluigi Nuzzi,
lo stesso libro,
Sua Santità,
tanto
le
per far capire
segrete di Benedetto XVI,
le differenze. Ma i tasti
Edizione Chiare Lettere
2012.
L'audio è inferiore.
Ma è inferiore che noi lo sentiamo da un altoparlantino,
sì,
inserito.
Però è possibile.
In cuffia e in alta fedeltà, assolutamente.
In cuffia e anche collegare le casse.
Anche con le casse, sì, sì. Chiaramente uno può collegare le casse.
In questo caso non si utilizza il CD, ma l'abbiamo detto, una scheda SD, e comunque si viene collegato al PC per...
Diciamo che questo apparecchio nasce per essere trasportato, per cui è stato pensato, e strutturato e costruito per essere trasportato, quindi in cuffia rende al suo massimo.
Quanta autonomia di batteria ha, perché...
Non lo so,
non l'abbiamo mai provato. Il Victor ne ha moltissima finché dura la batteria, poi a un certo punto bisogna...
Va sostituita. Uguale anche questo. Ha delle batterie interne ricaricabili, non ha possibilità.
Comunque vi sono anche molti altri, lo dicevamo la volta scorsa, apparecchi che hanno funzioni analoghe e anche superiori. Intanto di questa stessa casa è uscito anche un apparecchio che consente anche di scaricare direttamente da internet con facilissime manovre i libri audio. Ora noi stiamo cercando di farlo implementare anche per il nostro servizio, perché bisogna chiederlo alla casa costruttrice, ma i canadesi sono un po' lenti nell'attuare questa cosa. E vi sono anche altre tipologie di apparecchiature che consentono addirittura di registrare testi direttamente nello standard DESI, vero Giacomo? Tipo il Plex Talk.
Sì, ce ne sono. Beh, no, c'è quello. c'è anche una versione del Victor, che sì, l'ultima registra anche. Poi c'è il Plex Talk della Plex Store.
E poi c'è anche, credo che consenta di registrare qualcosa anche se non ricordo male. Quello piccolissimo, il Milestone.
Ah, il Milestone, sì, ma forse. Forse qualcosa come appunti, non propriamente.
Questo
non ha una memoria,
insomma,
molto
comunque
stessa,
consente
quella.
Delle. Vabbè, il Milestone ha anche delle altre funzioni, implementa anche altre funzioni. Giacomo.
Dunque,
abbiamo qualcosa sul form?
No, non è arrivato nulla, non c'è niente di nuovo.
Allora, naturalmente noi forniremo quanto prima una sorta di dispensa dove inseriremo un po' quello che ci siamo detti in questi tre incontri, ma anche una serie di informazioni utili, ad esempio regolamento e carta dei servizi, di cui abbiamo anche parlato, la modulistica per l'iscrizione al Centro Nazionale del Libro Parlato, e anche qualche indicazione sull'applicazione, sul Libro Parlato Online, trattazione della tematica relativa alle audiodescrizioni, e perché no anche alcune interviste che abbiamo realizzato con alcuni registi per capire meglio appunto la tematica delle audiodescrizioni e sentire un po' tutti i punti di vista, tutte le varie, come si suol dire, le varie campane. Giacomo, che cosa vuoi aggiungere sul Centro Nazionale? Ah, vi è una parte che dobbiamo ancora
trattare. Sì, infatti quello volevo ricordare. Sì.
Se noi riusciamo a trasmettere è proprio perché, e quindi a fare anche questo corso online, è perché ad un certo punto si è deciso di dar vita a una web radio, oggi la chiamiamo, ma all'epoca era solo un tentativo di fare streaming audio. Oggi invece la nostra associazione si è dotata non solo di streaming audio, ma anche di streaming video, e quanto prima cercheremo di partire in maniera, direi, organica con trasmissioni online sia radio che video. Quindi questo è uno strumento molto, molto importante, a cui noi teniamo molto già da tempo, veramente da molti anni, direi meno da 10-12 anni. La nostra associazione manda anche online congressi, sì, convegni, oltre a realizzare delle trasmissioni.
Anche lì c'è un po' di storia, abbiamo cominciato quando ancora eravamo collegati con i modem telefonici.
Sì. Avete cominciato con i modem telefonici e anche con l'ausilio del solo del solo come si chiama, form di Parla con l'Unione.
Sì.
Oggi invece disponiamo della possibilità di avere collegamenti telefonici, di avere collegamenti tramite anche Skype, solo a volerli attivare. Quindi la tecnologia ci consente davvero moltissimo e noi intendiamo appunto proprio sfruttarla al massimo. Quanto prima realizzeremo anche, se tutto andrà come deve andare, ce lo auguriamo, un'applicazione che consenta proprio di ascoltare queste trasmissioni attraverso gli smartphone, ma in particolare cominceremo con iPhone, ma sono previste anche le applicazioni per Android, ovviamente.
E che cosa aggiungere? Abbiamo fatto una panoramica rapida, insomma, però abbiamo spiegato e raccontato qual è principalmente l'attività e quali sono le prospettive future del Centro Nazionale del Libro Parlato. Non ci resta che applicare quello che abbiamo raccontato, come facciamo tutti i
quello
giorni,
quello che viene applicato quotidianamente,
quotidianamente, sì, continuare su quello e quindi
abbiamo poi tanti progetti, lo abbiamo detto, questo dipenderà un po' da anche da quanto riusciremo a avere in termini di fondi, perché noi veramente di idee ne abbiamo tante, non ultima la realizzazione di una cosa che diciamo spesso e vorremmo davvero che diventasse una realtà, di una banca delle voci della letteratura italiana contemporanea, quindi riuscire a raccogliere anche le voci, le vere voci degli scrittori contemporanei. È un po' un nostro sogno e devo dire che ha raccolto l'interesse anche del vice direttore del Corriere della Sera, e questo in qualche modo ci ha fatto piacere e ci lascia ben sperare. Io colgo l'occasione intanto per ringraziare i nostri amici dell'ANMIL che ci hanno seguito in questi incontri e che hanno interagito con noi, e l'occasione, voglio cogliere anche questa occasione per ringraziare le persone che collaborano con noi per la realizzazione di tutto ciò che avete ascoltato in questi tre incontri, quindi i nostri collaboratori del Centro di Roma, ma di tutti i centri del nostro servizio del libro parlato. Senza di loro sicuramente quanto noi stiamo raccontandovi non potrebbe essere realizzato, quindi un ringraziamento davvero a loro. Non capita spesso di dire grazie, perché magari non vi sono occasioni pubbliche, no, per farlo, anche se poi nella quotidianità questo avviene. Grazie a tutti per l'ascolto e lascio a Giacomo la conclusione.
Bene, io anch'io naturalmente ringrazio tutti quanti. Per noi che lavoriamo, che ci applichiamo tutti i giorni per la realizzazione di questi progetti, di questo lavoro, cioè, questo è uno stimolo per andare avanti più convinti, con più determinazione, con più impegno in qualche modo. E, insomma, siamo qui sul campo, operiamo sul campo, noi non abbiamo molto contatto con diciamo il nostro pubblico, con i nostri utenti, anche se spesso ci chiamano, ci interagiscono con noi, qualcuno ci segnala se c'è qualche piccolo disservizio, qualche piccolo inconveniente, noi facciamo tesoro di tutte queste segnalazioni, perché ci aiutano naturalmente a correggerci, a crescere, guai se non fosse così. Diciamo che quello che ci porta avanti comunque è la motivazione, e questo senz'altro è un grande stimolo per noi. È arrivato e ci ha anticipato un Franco Dragonetti da Matera, e ci dice: spero vivamente di risentirvi, saluti e auguri di buone feste a tutti. Ecco, diciamo che in qualche modo ci ha anticipato, perché quello stavamo per fare anche noi, insomma, congelandoci.
Comunque Franco, tu ogni tanto prova a fare un giro sul sito www.vicechi.it, perché spessissimo noi troverai appunto il nostro link. Spessissimo noi andiamo in onda anche con trasmissioni che riguardano i beni culturali, ad esempio ne avremo una giovedì 12 dedicata a Fred Buscaglione, a cui parteciperà un docente proprio di storia della musica leggera. E vi assicuro che sono delle trasmissioni che stanno riscuotendo fra i nostri soci un grandissimo successo, un grandissimo consenso, perché il professor Lanotte, questo è il nome del docente, è veramente veramente bravo e riesce a coniugare storia del costume e storia della musica in maniera veramente eccezionale. Comunque tantissimi auguri anche a tutti i nostri amici. Giacomo,
Grazie ancora a tutti per essere stati con noi e ci risentiremo sicuramente, siamo qua.
Grazie a Mauro tutti. Alberino al di là del vetro e un saluto a tutti. Buonasera.
Buonasera.
Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.